tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Esattamente così, 7:03 minuti, venerdì 4 luglio 2025. Buongiorno da Emilio Pappagallo e buongiorno anche da parte di Alessandro Tirocchi.
Buongiorno a tutti.
Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Noi torniamo tra pochissimo dopo i Black Sabbath, ci prendiamo un ottimo
bravo
caffè,
Gesù.
Un ottimo caffè, bravo Gesù, e poi torniamo con voi. 3899-106-600 per i vostri messaggi e le notizie del giorno. Tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Black Sabbath con War Pigs. E vi ricordo che oggi esce la 22esima puntata del podcast Sound of the Week, ideato e condotto da me e dedicato alle migliori novità musicali della settimana. Ogni venerdì avremo una nuova puntata disponibile sul nostro sito internet radiorock.it, ma anche su tutte le principali app di podcast, e poi si può ascoltare anche in onda su Radio Rock in FM, in DAB e in streaming a mezzanotte tra domenica e lunedì. Radio Rock è tutta un'altra storia. In furia la battaglia con questo video che è uscito fuori dei Bob Villain che accusano alcune band, fra cui gli Idols, di non esporsi politicamente a sufficienza. C'è sicuramente un grande risveglio della musica che scende, come
bel
dire,
dibattito. Cioè, nel dibattito. Senso, era un po' che non si battagliava.
Io devo dire che però queste cose secondo me non possono essere retroindotte. Cioè, io credo che uno lo deve sentire. E certo, se lo sente, fa quello che vuole, si espone come vuole. Certo. Però adesso immagina gli Idols, no? Fare oggi una cosa perché te l'ha chiesto. Non sarebbe
di bruciata,
no? Poi ci sono degli artisti che, per esempio, non hanno voglia di posizionarsi. Dicono: no, io parlo solo, mi esprimo politicamente solo con la mia arte. Non ho vabbè, va rispettato anche quello, no?
Certo.
Io, ragazzi, credo questo: il rispetto dovrebbe essere alla base di tutto. Cioè, ognuno facesse quel che vuole. Ti vuoi esprimere sulla Palestina? Giustamente, fallo.
Perché le band, per esempio, chi fa musica, no? Tu immagini, anche con le canzoni.
No, perché se no diventa un dovere, cioè diventa una roba che tu devi fare per forza. Sì. Ed è un atteggiamento, secondo me, anche un pochino impiegatizio, no, dell'arte. Cioè, come dire, l'arte deve sottostare a determinati canoni, no? Sei un operaio della musica, un operaio dell'arte. L'arte deve essere libera. E se è libera, è chiaro che ognuno
poi,
può
in
fare
generale,
come cazzo
uno
gli pare,
è libero,
no?
Di esprimere o non esprimere quello che pensa, e poi magari qualcuno di questi sostiene anche qualche associazione, cioè no, sì. Noi non possiamo
non lo sappiamo,
saperlo,
lo sappiamo,
no?
Ma più tardi lo sapremo, no, realtà, perché avremo qui gli Idols.
Capito mo, no?
Che cosa?
La maglietta di Emilio di oggi,
sì.
E ho pensato, siccome ho letto Whitney sotto, mi sembrava Houston, dico sì. Ma perché c'ha la maglietta di Whitney Houston?
La maglietta di Whitney Houston,
no,
Whitney,
mi perché
Plantation. Whitney Plantation, Louisiana.
Ah, i plantari,
Louisiana, Whitney. I plantari, Maurizio.
Io spiritoso,
è una maglietta politica,
noi
con te
siamo gentili,
maglietta politica.
E facciamo tante, tu ce li paghi con questa moneta.
Ragazzi, arrivano gli Sprints, schifo. Anzi, le Sprints o gli Sprints, vabbè, insomma, la cantante è donna, una band punk rock irlandese, tra una delle tante, perché ce ne sono tantissime, ma una che seguiamo con particolare attenzione, che ci piacciono moltissimo. Il 26 settembre tornano con un nuovo album che si intitolerà All That Is Over, anticipato dal singolo e dal video dell'inedita Descartè, cioè Cartesio. Loro sono gli Sprints e questa appunto è Descartè su Radio Rock, fra le nostre 15 novità.
Radio Rock Podcast.
Prince con la loro Descartè alle 7:18 in questo momento. Allora vediamo chi c'è, dai.
Pronto?
Cave tipo Erebor ci scrivono. Cavetta mezza rometta, ma Palestrina vince fino a 25 anni fa.
Ragazzi, Cave era un piccolo comune inutile.
C'era aperta una faida fra Palestrina e Cave. Se Gaetano era uno di quelli malandrini, certamente può confermare. Gaetano, che è il nostro ascoltatore. Gaetano, chi è? Gaetano?
Diciamo il nostro inviato a Cave. Sai, noi abbiamo un inviato in ogni provincia e città che controlli che le cose funzionino. Lui è per il riferimento è per Cave, però stavamo, sì, stavamo facendo un focus su Cave, sulla ridente cittadina di Cave.
Allora, e solo a me gli Idols fanno cagare? No, vabbè, ma questo però è un altro discorso,
no,
ragazzi.
A me piacciono tanto.
Ma ci sta, ragazzi, ci sta che a una persona possano non piacere gli Idols, però il punto non è quello, il punto è un artista deve esprimersi per forza politicamente, oppure può anche scegliere di esprimersi, di far parlare la propria musica, di non dire nulla, di fare politica. politica in altro modo. Giustamente Maurizio diceva magari anche privatamente, no? Certi,
ma certo.
Come liberi cittadini, no? Magari supportano delle associazioni, magari non hanno voglia,
cioè, per esempio, no?
di farlo sul pa. Ci sono anche però quelli un po' paraculi, questo bisogna dirlo. Cioè quelli che magari, che so, con gli amici pubblicamente supportano quella causa e poi magari non lo fanno sul palco perché hanno paura di perdere consenso, no? Hanno paura,
sì.
Quindi lo fanno unicamente per quella ragione lì. Allora lì, vabbè ragazzi,
per esempio tu immagina Gabber, no?
No,
i testi delle canzoni di Gabber,
sì.
Sono molto politici. Beh, se tu
sì,
ci pensi,
sì.
No, quanta politica. No, non c'è
dove
stato arrivare? Bisogno
dove andare a parare?
No, non c'è stato bisogno che Gabber facesse degli endorsement di qua o di là. Cantando quello che cantava,
vabbè,
esprimeva
dipende,
tanto.
Dipende anche però, Alessandro, quello di cui parli, no? Se stai parlando della questione israelo-palestinese, come fai a non, cioè, nel senso, lì è un discorso diverso, no?
Uno ci può fare anche una canzone, però Gabber, insomma, diciamo che seguiva un progetto, che era un progetto ben chiaro. Non tutti fanno politica cantando. C'è chi canta l'amore
non solo,
e poi è politicamente
non
attivo.
Non solo Maurizio, ma ci sono persone che cantano con che fanno politica con gli slogan e altri che fanno politica facendo dei ragionamenti.
Attiva, certo.
C'è chi lo mette appunto nelle canzoni, c'è chi fa dei monologhi sul palco.
Anche.
Cioè, ognuno lo fa a modo suo, no? Evidentemente, vai.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Salve. Provale. Jim Morrison, ma secondo me pure un po' Gerard Butler, ma te lo dico.
Ma chi è che somiglia a Jim Morrison?
No, perché oggi Caterina ha fatto un'osservazione, secondo me giusta, e da lì abbiamo evinto le mie somiglianze.
Sì.
Che Caterina ha detto, tu mi ricordi tanto Russell Crowe,
più
non
Gerard
adesso.
Butler, Jim Morrison,
vedi?
Jim Morrison mo, diciamo.
No, perché qualcuno...
No, come carisma.
Con te morto come da 40 anni.
Come carisma sì, allora, sì, ma hai
convinto. Ma ti posso dire, Emilio, noi dobbiamo rivedere questa cosa, cioè la trasmissione...
Ma che vuoi rivedere?
No,
vedevo solo Manna a casa, che vuoi rivedere?
La trasmissione deve finire. Allora,
o
ci mandi a casa o la trasmissione deve finire a giugno. Non può continuare a luglio
perché
io devo collaborare con questo.
Ma cosa vuoi? Che cosa vuoi?
Me? Scusa Mauri, ma mica è colpa mia, Mauri.
Ma che cosa vuoi?
Tutti. Guarda, ti metto indubbiamente c'hai ragione perché il rispetto, uno le cose se le deve sentire. Però diciamo che da certi punti di vista, quando c'è un'immagine, c'hai una notorietà, sei conosciuto.
Sì. Sì.
Se qualcosa ne parli te, vi è più facile, no? Come posso dire? Magari le cose.
Ho capito, però
non è un obbligo.
Però non può essere un obbligo.
Magari no. So io che sto.
Anche perché, scusa, dico anche una cosa, no? Ma se una persona non è convinta di quella roba là, ma a voi piacerebbe che ne parlasse in modo soltanto perché gli viene chiesto da qualcuno? Cioè, non è mica tanto
bello.
Non
deve essere neanche una moda.
Io penso così. Allora, scandite bene Palestrina, altrimenti Netanyahu la bombarda. Attenzione, ci scrive Fabio, sentiamo ancora, vai chi c'è, vai, sentiamo.
Ma scusate, avete mai visto Tirocchi e Russell Crowe sullo stesso palco?
Bravo, Russell Crowe, bravo. Russell Crowe, mo però.
Adesso.
Allora ragazzi, che vuoi fare? Dai, sentiamo.
Cave è un covo di gente
Cave
di
un
merda.
Covo.
Ma no, ma anche meno però.
Scusami però, c'è una testimonianza.
Esagerato, dai, su. Allora ragazzi, vorrei sapere, clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, che le principesse europee, io non avrei mai detto sta cosa, sono tutte quante...
Non lo dire, Tirocchi.
Cosa?
Non lo dire.
Gliel'ho messa proprio su un piatto.
Emilio, lo voglio dire.
No, allora, vediamo se indovini.
Lo voglio dire.
Non fa il volgarotto. Okay, sono tutte P. No? Sono tutte P. Sono tutte putta.
Putta caso.
No, dai, ma perché?
Dai.
Sono tutte puttan. Dai, su.
Puttane!
No, sono tutte nella stessa chat di WhatsApp.
Che c'entra, putto? Scusa.
Che c'entra? Sei il solito volgare.
Tu hai sentito quello che volevi sentire.
Tu senti sempre quello che ti pare a te. Allora, sono tutte nella stessa chat di WhatsApp. Le principesse. Bellissimo che hanno una chat principesse.
Chissà
si chiama.
Come si chiama?
Non si può fare. Te lo giuro, si chiama Principesse ed è una chat di WhatsApp.
Che
dentro
fanno?
Ci sono tutte le principesse europee. Ma è una cosa meravigliosa.
Ma tipo che insultano la gente.
Allora, la chat regale, diciamo c'è la principessa Caterina dei Paesi Bassi, la principessa Elisabetta del Belgio,
okay.
La principessa Ingrid di Norvegia, stanno tutte quante dentro questa chat e chattano e non so di che parlano.
No, la servitù non è più quella di una volta.
Sarebbe bello inventare i nomi delle chat dei gruppi, cioè tipo, allora, queste principesse,
sì.
Tipo una chat dei
chitarristi,
idraulici, del PD. come si potrebbe chiamare, che ne so, metti quei esponenti del PD che fanno una chat tutte insieme e ce l'avranno,
sì,
come si chiama, come si potrebbe chiamare,
di qualcosa di sinistra,
bella, bella, bella. Anche, perché no, perché no, perché no. Va bene, senti un po', allora a Capena c'è la festa della birra questo fine settimana, Capena è meglio di Fiano Romano, attenzione, che campanili,
fai da inutile, scusate.
Campanili, campanili,
no, no, sicuramente te c'hai il cazzo dell'Henny Gravitz.
Aspetta, allora facciamola bene. Scusa,
siamo calmi.
Se la vogliamo fare, facciamola fatta bene. Che non mi ricordo manco più dove era. Era qua.
Bello, bello.
Che è questo?
Che ne so? Questa roba. Non è relazionale, questa è la base.
Non so che è sta roba. Allora, vediamo, addosso, facciamola manco fatta bene, vai.
Sa, sicuramente te c'hai il cazzo dell'Henny Gravitz.
Bella, 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 bella. Come se poi qualcuno l'avesse visto, fra le altre cose.
Pure, che tra l'altro, secondo me è una mezza leggenda.
Ha fatto
delle foto.
Ma che
nudo.
Ha fatto delle foto? Dai.
Ha fatto delle foto nude.
Ma palla finita, non era lui.
Come no?
Allora, oggi, ragazzi, è la giornata più importante dell'anno, ricordiamolo. È il giorno più importante dell'anno e della stagione. Infatti, è esattamente il 4 luglio, è esattamente, per chi vuole ovviamente, possiamo ricevere qui a Radio Rock degli auguri, perché pensate, è un mese dopo il mio compleanno, quindi possiamo avere degli auguri anche volendo. Troppo gentile Emilio, troppo gentile. No, sto scherzando, oggi è il compleanno di Gigi Bilancioni, attenzione, quindi facciamogli tutti quanti gli auguri.
Il vomito.
Addirittura. Facciamo tutti gli auguri. È vero, è vero. Guarda, ve lo giuro, oggi è il, so che non ci l'altro credete,
no,
però è il suo compleanno.
Facciamo gli auguri anche perché oggi è l'ultimo.
Dai, è sì, tra l'altro questo sì. Purtroppo è così, me l'hanno confermato.
La chat del PD è pompini depressi.
Ma come ti è venuto in mente a te, mo? Come dei falli di gambe? Ma perché te? Ma perché? Ma perché?
Allora ti devo mandare via.
No, chi devo litigare?
Allora facciamo pure la
schifosi, ma perché, scusate, avete visto il cazzo del Henny Gravitz e il cazzo di Rocchi sullo stesso palco?
Però aspetta, me lo dovete dire prima.
Infatti c'ha ragione il direttore, le foto che hanno fatto del cazzo del Henny Gravitz erano quelle d'Alessandro.
Ero pronto. La volta ero pronto. Vabbè, vabbè,
c'è,
cioè,
il nome della chat dei Meloni, Salvini e tutti loro.
Siete belli vispi stamattina, eh?
Auguri Bilancioni.
Vabbè, oggi così, giornata un po' volgarotta, eh?
Sì, oggi
giornata un po' volgarotta, quindi fate un po' voi, fate
oggi
un po'
mi sento
voi
a casa.
Oggi siete liberi, casual, oggi siete, diciamo, dominati dallo spirito di Maurizio Paniconi.
Sì. Volgari,
bene.
Venite a me.
Molto bene, molto bene.
Mi lancio, visto che è il compleanno tuo, via dell'arculo!
Ah! No!
Ma che regalo è? Dai! Radio Rock
Podcast. Ecco la notizia, eh. Allora, Bob Villain accusano gli Slay for Mods e gli Idols di essere codardi per non aver parlato della Palestina. Questa è la notizia.
Codardi.
Quindi diciamo c'è una faida musicale in corso, Bob Villain da una parte e i mod di Slayford, cioè gli Slayford Mods da una parte, gli Idols, cioè gli Idols dall'altra. Come diavolo potete definirvi una band politica di sinistra se non parlate a nome di persone che in questo momento non hanno voce? Ha definito codardi gli Slayford Mods e gli Idols, ha fatto credo degli esempi, non credo che poi fosse proprio riferita solo e unicamente a queste due band, per non essersi pronunciati a sostegno della Palestina. I commenti contro le band sono stati lanciati durante il concerto di Dublino, in realtà parliamo di qualche settimana fa, prima di Glastonbury, quando il front, però sono stato, evidentemente poi la viralità di questa roba qua è aumentata esponenzialmente da quando poi è uscito fuori il video di Glastonbury con il famoso Death to the IDF. Insomma, vabbè, il frontman si è rivolto direttamente al pubblico per esprimere il suo sostegno alle persone coinvolte nel conflitto palestino-israele. Leggo dall'Enemy, dal noto magazine musicale inglese, riferendosi a alcune scene angoscianti mostrate nei notiziari sui social media riguardanti Gaza, hanno ricordato il loro fastidio per i gruppi codardi che che affermano di avere motivazioni politiche di sinistra, ma sono rimasti in silenzio sulla guerra. Non è solo una notizia locale, è una notizia mondiale del cazzo. Stiamo guardando bambini bruciati, bambini tirati fuori dalle macerie di fottuti edifici completamente rasi al suolo dopo averci passato giorni sotto. Come cazzo vuoi definirti un gruppo politico di sinistra se non ti fai portavoce di persone che al momento non hanno voce, hanno detto. È una cosa da godardi, cazzo. Quindi fanculo gli Idols, fanculo Sleaford Mods e fanculo ogni singola di quelle fottute band apolitiche che non apolitiche che non vogliono nemmeno dire la loro quando c'è qualcosa di un po' sospetto, di un po' delicato, perché hanno un album di merda da vendere. Beh, diciamo che tutto si può dire per i Bob Dylan, tranne che siano stati attenti al loro tornaconto personale, perché insomma hanno pagato a caro prezzo.
Da questo punto di vista gli va riconosciuto il fatto che hanno deciso di prendere una posizione, sì, qualsiasi sia la conseguenza.
Da questo punto di vista sono stati coerenti, diciamo,
sì,
così, no?
Anche se
a proposito di boicottaggi, perché ieri si parlava, giorni fa, si parlava del boicottaggio, no? E anche Martina Carona mi aveva mandato una lista di robe che uno dovrebbe boicottare per boicottare Israele. Praticamente, ragazzi, non compri più niente, nel senso che la lista è pressoché infinita. Tra le altre cose, mi si faceva notare giustamente che nella lista ci sono anche parecchi farmaci salvavita. Quindi uno dice, sai, la coerenza imporrebbe, no, che uno dovrebbe rinunciare anche a determinati farmaci. Come si fa, come si attua un boicottaggio in modo coerente? Cioè, si può fare o è una chimera il poter fare? Ha senso dire faccio qualcosa ma non tutto, faccio quello che posso fare? Cioè, ha senso? Oppure se uno fa il boicottaggio deve boicottare tutto?
Però continuo a pensare che se noi continuiamo così, cioè, rischiamo prima o poi di fare una grande confusione e sovrapposizione tra Israele e Netanyahu.
Sta parlando del boicottaggio, sì, come abbiamo fatto per la Russia, no? La Russia, abbiamo fatto delle sanzioni, stesso discorso.
Beh, però
no?
Il cittadino che nei confronti della Russia, certo, noi certo, cosa abbiamo boicottato
però
nei confronti della Russia?
Penso che il silenzio dei vari governi cittadino rispetto a questa cosa
è
faccia
quello che
in
noi
modo
stimolare.
Che noi cittadini in qualche modo, siccome ci sentiamo anche a disagio rispetto a questo silenzio, allora uno prova a fare qualcosa, cerca, no, ma fosse anche solo per pulirsi la coscienza, ma perché politicamente a livello dei governi questa cosa non viene fatta, e allora tutto quello che io faccio è ovvio che è un simbolo, perché è una piccola goccia in un mare, però almeno faccio, almeno senti di star a far qualcosa, perché in questo silenzio, in questo nulla.
Io però, ragazzi, io ho detto un'altra cosa, non voglio parlare del boicottaggio, sto dicendo un'altra cosa, non mi hai risentito? Sto dicendo, si può fare, lascia perdere se è giusto o non giusto, si può fare un boicottaggio coerente?
Mi dovresti accettare per esempio di non prendere i farmaci salvavita e morire, cioè nel senso, si può fare se
quello
decidi anche
chiedendo,
questo.
Quello ti sto chiedendo. Ha senso? Cioè, nel senso, si può fare? Oppure si può fare una roba di ok, faccio quello che riesco a fare e non faccio il rap? Ma a quel punto ha senso?
Non lo so, perché io non prendendo il farmaco salvavita.
Ma tu lo stai chiedendo ai cittadini o ai capi di governo?
No, ai cittadini.
A noi, agli ascoltatori. Per me, allora, è solo simbolico da parte dei cittadini. Poi dovrebbero farlo i governi.
Vabbè, questo è un altro discorso, ragazzi, però. Non mi rimette in mezzo i governi. Sto parlando di quello che può fare il cittadino, no?
Quello che può fare il cittadino.
Ma perché, hai capito il discorso?
Sì, ho capito il discorso che stai a fare. Ho capito, ma se io non compro il medicinale salvavita che mi serve perché lo fa Israele, moro.
Allora, che te devo dire?
Però allora, per esempio, il martirio di alcuni pacifisti che sono dati fuoco è la stessa, no?
Parliamone. Radio Rock Podcast. Perf con Sonnet, vi ricordo di scaricare, aggiornare l'app di Radio Rock per iOS e Android, ascoltare così le dirette di Radio Rock e Radio Rock Italia, guardare la Radio Rock TV, accedere a tutti i contenuti esclusivi, recuperare i podcast delle trasmissioni, ascoltare tutte le puntate dei nostri format Radio Rock Originals e collegarti ai profili social ufficiali di entrambe le emittenti. Tra i nostri format Radio Rock Originals ci sono anche poi i Just for Fun, quindi insomma potete riascoltare tutti i nostri Just for Fun, compreso Unni. Insomma, potrete veramente
Ermedico,
compreso Ermedico,
posso dire che la prossima
tutto
settimana c'è il lancio di un'altra cosa?
Ma che caso? Vabbè, comunque, e poi ovviamente i profili social ufficiali di entrambe le emittenti. Radio Rock è tutta un'altra storia. Arriva la nuova dei Turnstile che hanno fatto davvero, ragazzi, secondo me un gran bel disco. Radio Rock Podcast. Turnstile con Birds tra le nostre novità. Allora, ragazzi, vi dico un po', vi dico, c'è una notizia all'ultima ora che Trump ha fatto l'ennesimo, credo sia il sesto o settimo colloquio telefonico con Putin per cercare di mettere fine a questa guerra che doveva risolvere in 24-48 ore, e la notizia di questo ultimo più. però è arrivato un sesto, credo, colloquio,
24-48
lungo
mesi.
Colloquio con il signor Vladimir Putin, ed è quello che è emerso è che Trump afferma di non essere contento e di non aver fatto alcun progresso sull'Ucraina dopo la telefonata odierna con Putin. Quindi insomma, nulla di fatto. Non è
48 ore.
Io... quanto ci metterà a capire? Forse l'ha già capito che lo sta prendendo per il culo Putin. Cioè, quanto,
tra l'altro, guarda, esuliamo diciamo le colpe gravi di Putin. Sì. In questo gioco mi viene quasi di aver simpatia per Putin, perché mi sembra uno che sta giocando con un povero idiota al telefono e gli fa credere le cose.
È solo un flash. Torniamo alle nostre cose.
Bravi. Stamattina senza Martina Caronna è stata a sfogare.
Vabbè ragazzi, è normale.
Pincio, sei simpatico come una canzone dei Linkin Park.
No, adesso che paragone è questo? Allora, però secondo me se non riesci a esporti neanche per una cosa come la guerra in Palestina, c'è qualcosa che non va. Ma sì, su questo posso essere d'accordo, nel senso che ragazzi, se uno non si espone neanche su rispetto a un genocidio, a un massacro, ma di che cosa ci dobbiamo esporre? Poi però c'è chi non lo fa per... proprio per linea, nel senso ritiene che magari si debba esporre con la propria arte, no? Con la propria, cioè Picasso ha fatto Guernica, no? Adesso uno può dire bello e brutto, eccetera, però era un'opera fortemente politica, no? Poi dice: io ho fatto un'opera fortemente politica, non ho bisogno di fare un'intervista e dichiararlo. Anche se c'è anche da dire che da un certo punto di vista il concerto, seguimi nel ragionamento, il concerto è un'opera artistica, no? Il live, quindi quello che tu fai su un palco da un certo punto di vista può essere considerato parte dell'opera artistica, cioè non è un'intervista,
è una performance.
In cui lui dice, allora, che poi lo fanno pure nelle interviste, però lì è una diventa una performance. Cioè adesso che uno possa essere contrario o favorevole al fatto che uno sul palco dica ha detto di ADF, però quella roba lì, tra l'altro, praticamente suonata, fatta diventare... cioè quella lì è diventata una performance, ragazzi. E tant'è vero, l'hanno ripresa anche altri, eccetera. Certo. Quindi poi che uno possa essere d'accordo o meno, però...
le performance di Yoko Ono e John Lennon, in fondo, erano quello, delle performance artistiche che parlavano di politica.
Sentiamo chi c'è ancora,
Buongiorno, belli. Io ogni volta che faccio la spesa uso quest'app dove sono indicati i prodotti da boicottare, che in qualche modo sono collegati a Israele.
Però io credo che siano tanti, non lo so, però c'è questa app, tu scansioni, certo è complicato ragazzi, però vabbè, ognuno fa la spesa di scansionare ogni singolo prodotto, però loro, tu fai la scansione, il codice a barre, e ti dicono, forse c'è anche un codice, non lo so, comunque vabbè, la roba è tanta, perché poi tu mi parli, il nostro amico Daniele, no? Mi parli di fare la spesa, ma ragazzi, se vuoi fare un boicottaggio consapevole, mica lo si fa soltanto quando si fa la spesa, lo si fa sempre. Parlavamo prima dei prodotti salvavita, quanti prodotti salvavita utilizziamo, quanti farmaci utilizziamo che sono prodotti da Israele, e non, magari non lo sappiamo, no? Ma non solo, quindi uno si focalizza sui prodotti che si comprano andando al supermercato o addirittura nella scelta del supermercato, no? Noi Carrefour, per esempio, perché finanzia in Israele. Però... l'altro giorno sentivo parlare delle COP, ieri ho sentito una radio che diceva assolutamente boicottare le COP, perché non supportano il boicottaggio a Israele, quindi boicottare anche le COP, che mi viene in mente, ma dove la fa la sua spesa? Cioè, nel senso, io devo boicottare Carrefour, addirittura pure la COP, dove la faccio la spesa?
Al mercato da Pio, ti presento il mio fruttarolo Pio, che si compra benissimo.
Andò
Pio,
Mauri, andò Pio.
Pio.
Ragazzuoli, vorrei ricordarvi la maglietta dell'anniversario di Radio Rock.
Ah, bravo, bravo.
Pezzo raro, sordi veri. Poi se finiscono, via dal culo.
Stamattina è così.
Stamattina, però è venerdì, è un venerdì casual, ragazzi. Sì. Ci sta,
siamo stanchi. Lista dei prodotti da boicottare, tra virgolette.
No, potrebbe avere.
Comunque la frase, hai sentito quello che abbiamo pagato. Adesso sia la cosa che fa uscire fuori di testa.
Allora ragazzi, io se volete se volete faccio anche una raccolta fondi, ma me dovete pagare però perché sennò altrimenti
per quello ti dicevo, per esempio questi farmaci salvavita, no? Li produce solo Israele, magari c'è un'altra nazione, facciamo il contratto con un'altra nazione.
Ma tu ti rendi conto della difficoltà di questa operazione?
Conto della difficoltà del fatto che i cittadini dovrebbero organizzarsi con l'app che ti scansiona?
Quella è un'app, lo scansioni, però il punto è un altro, il punto appunto che dicevo è la coerenza, no? Cioè siamo coerenti se noi magari non andiamo a fare la spesa in quel supermercato, non compriamo quei prodotti e poi però magari ci prendiamo il farmaco del coso.
Allora, non siamo coerenti.
Però ci potrebbe essere anche uno che mi dice: sentiamo che dicono gli ascoltatori. Sì. Potrebbe essere uno che non si può fare tutto, facciamo qualcosa, no? Perché, certo, per esempio, io l'importante è che non si faccia da paraculi. Cioè, nel senso, rinuncio a quello che tanto non mi serve e invece però mi
è
prendo
facile,
quello che poi mi serve. Poi,
dico, a una bevanda.
Poi diventa
magari
un modo per mettersi, sì, per tacitare la propria, sì, coscienza, no? Sì. Vabbè, sentiamo chi c'è, dai, sì, vediamo un po', dai. Non...
Buongiorno anche al direttore Emilio. Ciao, ciao, ho sentito, ciao, prima che parlavi di cave palestrina. Sì. C'è molta rivalità, veloci, dai, ovviamente, bravo, tra quelli di cave e quelli di palestrina, giorno. Però io non sono nato là, io vivo là. Sono 27 anni, però io sono nato e cresciuto a San Lorenzo per 31.
Io
mi sento sempre romano.
Bene, lui si sente sempre romano, aggiunge anche questo. Allora, sì, Putin ha arruolato altri nordcoreani, quale pace la vuole prendere tutta l'Ucraina, visto che poi Trump non gli manda più i Patriot. No, che poi tra l'altro è un giochino un po' sporco, no? Nel senso, dice, allora, se voi non fate più azioni, se voi non date più i Patriot, se voi poi possiamo parlare di pace. Chi può dice che poi se non facciamo tu invece non intensifichi l'azione,
ma Macron
l'azione di guerra.
Ha telefonato col presidente francese, lui ha specificato che la pace che intende non prevede l'occupazione, sì, dei suoli che la Russia ha occupato.
Però Trump non glieli manda più perché è un pacifista.
Potete ripetere il nome dell'app per il boicottaggio? Non lo so, quella che ci ha suggerito Daniele si chiama No Thanks, ma ce ne sono diverse comunque. Va bene, senti, poi attenzione ragazzi a ste app perché alcune non sono affidabili, quindi cerchiamo di capire un attimo, perché alcune app sono credo che sul sito del BDS ci sia un elenco ufficiale per chi vuole seguire una roba, però ripeto, seguirla è complicato dal mio punto
coerenza,
di vista.
Coerenza, io rispondo Hamilton. A chi parla di coerenza rispondo: piali mezzi e vieni in radio a lavorare.
Allora, attenzione signori, a chi parla di coerenza lui risponde Hamilton, a chi parla di coerenza lui risponde prendi i mezzi e vai a lavorare. Boicottare è creare un danno economico. È difficile farlo su tutti i prodotti, ma in assenza di mosse politiche credo sia l'unica cosa sensata in questo momento. E vabbè ragazzi, che vi devo dire, non lo so, è un tema però, è un tema come si porta avanti un boicottaggio, ha senso farlo e come, insomma è molto interessante. Intanto arrivano gli Strokes di Someday.
Radio Rock Podcast.
Ehi, loro sono gli Strokes su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Via.
Ragazzi, secondo me boicottaggio dei prodotti, sta roba qua, di comprare la roba israeliana non si può fare, perché come avete detto stanno i farmaci salvavita. Cioè, se io comincio a non comprare, dico una cazzata, il grano, quello, quell'altro, destra e sinistra, io te alzo a bomba i prezzi dei farmaci salvavita e ammasso una cifra di gente intorno al mondo, quindi che se può fare.
Va bene, Tiziano, grazie. Fabio, vai, sentiamo.
Buongiorno a te. Radio Rock.
Ciao.
Riguardo al boicottaggio, in termini generali, nell'economia globalizzata è uno strumento che diventa via via più difficile da fare, difficile sia perché ci sono delle situazioni come appunto abbiamo detto i farmaci salvavita, però anche per il fatto che taluni aziende magari all'inizio della catena, alla fine della catena, a metà della catena produttiva comunque sono tutte più o meno collegate. Pertanto, anche cercando di essere più virtuosi possibile, si rischia comunque di non ottenere quello che si vuole. Diciamo, ha un valore più che altro simbolico. C'è da domandarsi se questo simbolo ha effettivamente un'efficacia.
Bene, grazie. Allora, qualcuno ci manda la notizia: arrestato il direttore delle poste del Senato per spaccio di cocaina. Peccato che è una notizia del 2012, però, quindi un po' vecchiotta, diciamo, un po' datata.
Un pochino.
Diciamo, vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno. Io penso che più che altro dovrebbero essere tutti abituati a leggere dove sono prodotti i prodotti, cosa che per legge almeno in Europa è scritta su ogni prodotto insieme alle informazioni nutrizionali quando si tratta di roba da mangiare, eccetera, eccetera. Perché c'è un motivo se stanno scritti là e devono essere scritti là, perché dobbiamo sapere da dove viene quello che compriamo. Comunque sono d'accordo con Maurizio che dice che se certi prodotti salvavita li produce solo Israele, quello è un problema, perché quello significa poi avere una sudditanza. Come quando vogliamo dare a Elon Musk e a Starlink il monopolio dei nostri...
Bene, questo non lo so se li produca solo adesso, ci informiamo. Comunque, vediamo un attimo ancora, vai, 3899 106 600.
Io sono Cristina, la moglie di Daniele, che ha suggerito l'app. Comunque è un'app certificata, è facilissima da usare, si inquadra il prodotto c'è un QR code e ti dice subito sì o no. Ma comunque io penso che si deve fare quello che si può fare. Io certo. Sto facendo dei sacrifici, non prendo delle cose che prima prendevo, e per esempio anche sui social. In pratica è la terza volta che mi bloccano l'account di Instagram e mi hanno bloccato.
Ma questo non è un grandissimo sacrificio, Cristina, dai.
Facebook già una
volta. Vabbè, nel vabbè, mio però, piccolo
ho capito, però che sacrificio hai fatto? Mi hanno bloccato l'account di
Instagram. Ma è come Netanyahu che c'ha il figlio che so due volte che rimanda il matrimonio.
No, sono d'accordo, però insomma voglio dire, insomma, mi sembra un grandissimo sacrificio. Vai, sentiamo.
Se volete avere accesso più rapido, questa applicazione praticamente con i codici a barre ti dice da dove arrivano i prodotti, così si può comprare più.
Eh sì, quello che dicevamo prima, no? Va bene, vai, sentiamo.
I vantaggi funzionano benissimo. Per esempio, sono 10 anni che non ascolto più Radio Rock, ovvero da quando Pappagallo è diventato direttore.
Vabbè, però funziona benissimo, effettivamente. Abbiamo raddoppiato gli ascolti. Meglio di così. Cioè, funziona benissimo per noi, diciamo, no?
Esatto. Non la sente e manda i messaggi.
No, ma lui è fatto
così. È in ascolto.
Lui è, no, Maurizio.
Tra l'altro, vedi che vai a mettere pienamente in contesto.
Però vai a mettere in becco.
È una protesta strana.
Vai a mettere in becco sulle proteste delle persone. Ma tu che cazzo ne sai di bloccaggi delle persone? Questo signore ascolta sempre la radio, ma al tempo stesso non l'ascolta. Dimentica dopo pochi minuti tutto quello che ha
ascoltato.
Allora, mi sono appena licenziato male, ma con gusto. Niente, cercate un segretario?
Sì.
15 anni di reception in hotel. Se serve, automunito ascoltatore allora. Da 25. Sai che automunito a me mi fa sempre pensare uno che pulisce dove sporca, automunito. So perché.
No, autopulito.
È automunito, nel senso che c'ha, che ne so, me lo immagino con la che pulisce la cacca, no? Tipo che
scusa, tra automunito e pulire la cacca, dov'è il
che c'ha
messo?
No, automunito nel senso che c'ha un come si chiama?
Automunito.
Come si chiama? Uno scopino, no?
Io invece penso a un sadomasochista.
Uno scopino. No, io penso allo
scopino. Perché autopunito, capito?
No, quello è autopunito. Lui c'ha uno scopino. Con la, come si chiama, la paletta, no? Che raccoglie le cose e raccoglie la cacca.
Scusa,
raccoglie
però, la paletta
i detriti,
con lo scopino,
la sporcizia.
Dove
è
automunito?
Automunito, pulisco tutto io, capito? Questa è la cosa. Vabbè, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ma io mi chiedo quanto incide però il boicottaggio di X persone a nazione nel bilancio di Israele? Cioè, l'1%, lo 0%, lo 0,1%, lo 0,00001%, gli si fa davvero male?
Vabbè, però allora con lo stesso principio, quanto influenza la manifestazione e il governo che dovrebbe stare a ascoltarti? Probabilmente niente, non ti daranno mai retta, però tu
sì,
la
sì,
tua
quello
voce
che diciamo prima,
sentire.
Alcune cose si fanno anche per il gesto simbolico, no? Di
certo.
Fare una cosa, di posizionarsi, no?
di prendere una posizione,
una responsabilità. I principali software di sicurezza e cifratura sono israeliani, per dire, nei decoder e nei cellulari. Allora che facciamo? Poi bisogna capire anche un attimo, cioè nel senso, se io compro per esempio un prodotto, no? Cioè fino a dove si deve spingere il boicottaggio? Cioè io compro un prodotto che a sua volta è prodotto con dei pezzi che vengono, che ne so, uno da Taiwan, uno da Cina, uno da cioè allora devo boicottare tutto,
certo,
il prodotto perché c'è magari una componente che è prodotta, per dire, in Israele. E poi c'è un altro tema che voglio dirvi. Ragazzi, Israele non è l'unico governo canaglia che esiste al mondo. Ci sono tantissimi governi dittatoriali. Allora che facciamo? Boicottiamo tutto. Cioè, nel senso, perché lì dovremmo boicottare. Perché nel senso, magari noi boicottiamo Israele, poi ci andiamo a comprare una cosa prodotta, che ne so, in un paese, adesso non voglio far noi, però in Azerbaigian, per dire. Allora, Azerbaigian va bene, che voglio dire, anche lì c'è un governo dittatoriale da 30 anni che ha massacrato gli armeni. Allora facciamo parlare lì, va bene. Cioè, nel senso, che so, la Russia, però i paesi sono tanti, che
sai, paesi dove vengono ignorati i diritti umani, o per esempio c'è una forte contrapposizione alla comunità LGBTQ+R.
Qualcuno ci scrive,
pure compriamo, no?
Stamani regna scrive Claudio, regna questa mani una ipocrisia fastidiosa ed un egoismo da orticaria. Attenzione, lo voglio ripetere.
Bello, mi piace.
Perché è una frase da tatuarsi, secondo
Bella.
Me. Stamattina regna una, anzi stamane, regna una ipocrisia fastidiosa ed un egoismo da orticaria. Attenzione a non confondere le due cose. Cioè non è un'ipocrisia da orticaria e un egoismo fastidioso.
No.
Ma viceversa, un'ipocrisia fastidiosa e un egoismo da orticaria.
Radio Rock Podcast.
Jack White con Archbishop Harold Holmes. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da qui, dai, da WhatsApp. Vai.
Che è successo? Sacrificio forse è la parola sbagliata. Non dico che è un sacrificio non avere degli account social. Dico che comunque mi sono esposta anche con tutti i miei amici.
No, no, esposta sì, certo.
E
no,
della serie molti li ho persi. Sti cazzi, direi tu. Però per me, personalmente, è stato un coming out.
Lo so, però ragazzi, se un amico, io penso questo, se un amico non accetta quella che è una tua posizione, anche se non è d'accordo, non è un amico. Cioè, nel senso, io con un amico battaglio anche se lui non è d'accordo, lui mi risponde, dopodiché, ragazzi...
Però fino a dove metti il limite della...
Però, scusa un attimo, se viene da te un amico, no?
Del contrasto,
dice,
cioè...
E ti dice, sai, a me piace molto la figura di Adolfo Hitler, no?
Capito,
Allora, secondo me, ti devi fare due domande sul perché sei stato amico e sei diventato amico suo, nel senso che, voglio dire, evidentemente, forse era una cosa che, insomma, è strano, no, che ci sia stata questa amicizia, evidentemente, con uno che si definisce nazista. Supermercato, banco frutta, tanti bei avocado maturi, provenienza Israele. Ho testati tutti, uno per uno, affondandoci dentro il ditone. Grande soddisfazione. Ma non lo so, questa è una forma di boicottaggio che può funzionare. Non lo so, qui hai fatto un danno, secondo me, all'esercente.
Non comprarli. Perché andate oltre, cazzo? Cioè, fate le vostre scelte con i vostri interessi.
Io immagino,
no?
Se l'esercente ha comprato quegli avocado, quelli ormai l'ha pagati.
Quindi non li vende più se c'è il dito
tuo
dentro.
Se tu ci metti il ditone, il danno non l'hai fatto a Israele, l'hai fatto all'esercente che non li vende più. Quindi non credo che sia quello il modo, ecco, mettiamola così. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai. Andiamo.
Io sono dell'avviso che i boicottaggi funzionano perché vanno a fare leva su delle lobby che poi possono influenzare i governi. Non è certamente importante andare a boicottare un saldo farmaco salvavita, piuttosto un prodotto di largo consumo.
Ma che cazzo è?
Sta decollando il nostro elicottero.
È un elicottero privato.
Facendo elettrocardiogramma.
Vabbè, secondo lui funzionano. Va bene, grazie. Stai facendo una risonanza magnetica. Che cazzo
fa? Questa frase è davvero profonda. Ma chi t'ha scritta? Marzullo?
Ecco. Bene. Allora, perché quando si parla di violazione dei diritti umani a nessuno viene in mente di parlare dell'India? Ecco, per esempio l'India, ragazzi, dove... Di fatto esiste ancora un sistema basato sulle caste, non solo, ma in India hanno fatto stanno facendo un altro genocidio nei confronti della popolazione musulmana, perché sapete che in India il premier Modi, già più volte rieletto, è induista e, come dire, sostanzialmente separatista, nel senso che lui ritiene che l'induismo debba essere la religione di Stato. Parliamo di un paese con la più alta popolazione al mondo, che ha oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, in cui ci sono tantissimi induisti, come immaginerete, ma ci sono anche, è il paese con più musulmani al mondo, l'India, anche perché insomma sono talmente tanti, e però sono assolutamente trattati come
pezze da piede,
diciamo così. Va.
Beh, pure quello che noi sappiamo, quello che ci fanno sapere, cioè nel senso
No, a volte non ci informiamo, secondo me, perché le notizie ci sono, però non ci informiamo, se ne frega un cazzo. Tra l'altro bisognerebbe sapere se l'applicazione indica dove vengono prodotti o di quale paese è la casa madre che ci guadagna. Per esempio, faccio un esempio, adesso mi veniva in mente questo amico che ci manda il suo messaggio, no? Per esempio faccio un esempio, la Teva Pharmaceuticals, ecco, come ci poniamo con la Teva Pharmaceuticals? La Teva è una delle più grandi aziende generiche al mondo, che ha sede in Israele, ma non produce i propri farmaci in Israele, li produce prevalentemente negli Stati Uniti, ma anche in Germania, in Ungheria e in India. Quindi se un'azienda, per esempio, ha sede in Israele, ma non produce in Israele, va boicottata? Cioè, capito? Dov'è che... È complicata la questione, non è semplice, di semplice soluzione. Comunque, tantissimi prodotti in Italia, prodotti in Italia da marchi notoriamente italiani, hanno proprietà estere. Per esempio, Fiorucci Salami è spagnola. Mentre altre aziende straniere sono proprietà straniere, ma hanno stabilimenti in Italia, tipo la Coca-Cola, che producono per il nostro mercato, e boicottarle potrebbe significare boicottare il lavoro di migliaia di nostri connazionali, la nostra stessa economia. Insomma, non è semplice.
Non è semplice.
Vai, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Secondo me il boicottaggio non serve a un cazzo, così come le proteste, che sono semplicemente, diciamo, ci fanno sentire liberi, ma non siamo liberi, è questo che servono le proteste. Secondo me bisognerebbe cambiare totalmente il sistema.
E come facciamo?
di vivere, ma è una cosa che non succederà mai.
Vabbè, ho capito così, però
sono figlio mio, ma
è una tragedia, perché non possiamo fare nulla. Vabbè, diciamo che le persone anche più vicine possono sempre sorprendere negativamente. Vabbè, quello sì, può accadere. Vai, sentiamo ancora.
Ragazzuoli, io continuo a vedere il fatto che il Mac è da boicottare.
Sì.
Ma in che senso? Cioè, per via di Israele? Ma in che senso? Cioè, quali sono i rapporti tra il Mac e Israele?
Adesso te lo dico.
E cosa ne pensate?
Cosa ne pensate, ragazzi? È l'argomento di oggi, cioè ne stiamo parlando oggi, è un po' il discorso che stiamo facendo oggi, cioè cosa ne pensiamo? È giusto, serve, non serve? Tra l'altro stavo cercando, vediamo se riesco a trovarlo da qualche parte, stavo cercando degli studi scientifici che dicano quanto efficaci, ovviamente non è che si può valutare il boicottaggio in generale quanto può essere efficace, no? Ma quanto può essere efficace magari un singolo boicottaggio a livello di politiche di quel paese. È chiaro che poi uno dice: ma come stanno lì belli solidi, floridi, bombati, quindi non è servito a niente. Ma magari è servito, come dire, sarebbero stati meglio se non ci fosse stato quel boicottaggio, no? Dal punto di vista economico, evidentemente. Cioè, capire anche un po' che cosa. Secondo la lista del BDS, diciamo che McDonald's, ma anche Burger King, Domino's Pizza e Pizza Hut, ragazzi, hanno così come risulta diciamo dato cibo alla LIDF e tra l'altro sono di proprietà americana e compaiono nelle liste insomma delle aziende che finanziano diciamo così lo
il
Stato.
Il danno lo facciamo perché poi vedi quante questioni di coscienza interne poi si aprono, no?
Certo.
Io boicotto perché voglio boicottare il governo israeliano e mi chiedo, non comprando tutto questo materiale qui, noi arriviamo a boicottare davvero il governo israeliano o ci finiscono in mezzo magari degli imprenditori e dei lavoratori che magari non sono neanche d'accordo con la politica di Netanyahu e quindi magari va a finire che quello va a spasso ed il governo invece che noi avversiamo rimane lì.
È un discorso interessante. Occhio, è un discorso interessante. Allora, ma avete mai sentito Wild Horses versione dei Sundays scoperta ieri? Meravigliosa, ci scrive Angela. Direttore, per caso ha seguito il programma su Sky Money Road? Non so se avete letto quello che è successo nel finale di stagione trasmesso ieri, uno specchio perfetto di quanto la meschinità umana e il dio denaro siano ormai parte della fondante della maggior parte delle relazioni umane. No, non l'abbiamo visto.
Picchiati.
Magari dici un attimo, oppure vado a cercare la notizia. Mi ha sorpreso in positivo che ci siano ancora pochi ragazzi con dignità e valori importanti che non hanno prezzo. C'è ancora una piccola speranza per il futuro. Va bene, arrivano a proposito di speranza per il futuro, una band che ci dà molta speranza. E che è, diciamo, forse la band che pensiamo maggiormente, no? Quando immaginiamo un futuro migliore. Cioè Joy Division di Love Will Tear Us Apart su Radio Rock. Radio Rock Podcast. Bene, Joy Division con Love Will Tear Us Apart. Vediamo chi c'è. Allora, ripartiamo da qui, va, sentiamo. Vai.
Boicottaggio attivo o passiva è da farsi, anche perché abbiamo due forme per esercitare le nostre scelte. Cioè, la democrazia in pratica si esprime con due passaggi, o col telecomando o con il portafoglio, non è che ce ne sono altri.
O con il telecomando o con il portafoglio. Allora, attenzione, ieri comunque basta questo telecomando, ragazzi, che ormai la televisione non guarda più nessuno, che telecomando. Comunque ieri ho comprato il libro di Paolo Nori e lo sto divorando. Poi prometto che ne comprerò anche un altro per leggerlo.
Per cosa?
Prima quello lì lo sta divorando, no? Poi un altro lo legge. Allora, c'è bellissima tra l'altro. C'è Sara che dice: adoro chi si schiera, ma comprendo pure chi non riesce. E amo la loro arte. Senti questa qui, Alessandro. Adoro chi si schiera, ma comprendo pure chi non ci riesce. E amo la loro arte. Attenzione, fai attenzione al ragionamento. Il boicottaggio non è sempre semplice. Continua a scegliere di viaggiare in paesi in cui la tutela dei diritti non è una priorità. Per esempio Messico, India, sono stato in India, Uzbekistan, meraviglioso, Cina. Nel nostro piccolo, con le mie amiche, abbiamo stampato degli adesivi con la bandiera palestinese. Li attacchiamo sui prodotti che sostengono Israele. Cioè, come dire, facciamo questo.
Vabbè, fanno questo.
Maurizio, vuoi giudicare?
No, assolutamente.
Alessandro, vuoi giudicare? Penso. Giudica, dai. Lei... Ma perché no? Giudica, dai.
No, io
sentiti
penso
libero
che...
di giudicare.
Vabbè, allora posso dire una cosa?
Vuoi dire una merda sta cosa?
No, dico semplicemente che ognuno fa quello che ritiene giusto
e quello
fare.
Che può.
E, sì, certo, quello che può, ma soprattutto quello che pensa essere, diciamo, utile alla causa.
Sì.
Ora, poi... Insieme ci interroghiamo sul quanto è utile, perché io posso anche decidere, non lo so, che adesso cammino e decido che vado a piedi scalzo su tutta via Tiburtina gridando Free Palestine, mi fa star bene la mia posizione, ok, poi mi chiedo cosa porta questo a...
Vabbè. Però abbiamo detto prima che non è che deve portare per forza qualcosa, no?
No. Sì,
l'unico
boicottaggio
che potrebbe avere senso è quello militare, in acquisto e vendita di armi e sicurezza da parte di nemmeno da parte nemmeno di un solo paese, ma dell'intera comunità europea.
Io su questo sono d'accordo, e quando dico che in effetti no, dovrebbe essere una posizione, una risoluzione politica, lo dico proprio in questo senso. È pure vero che se uno si sente di fare delle cose, fosse anche un post su un social dove dice, dove magari, non lo so, esprime la propria solidarietà rispetto a un popolo che sta morendo sotto le bombe, credo che anche quello poi alla fine invece abbia la sua utilità, perché altrimenti così non si farà mai niente, cioè non si muove mai nulla.
Va bene, sentiamo ancora, vai.
No, il ragionamento è giustissimo, infatti non ho mai capito chi boicotta quello o quell'altro, che tanto di mezzo non ci va mai il padrone, ci vanno sempre gli operai o chi lavora per loro. È come boicottare, che ne so, Barilla. E pensi che vai a toccare Barilla? Quelli sono miliardari, ma che gliene frega? Boicotti Barilla, mandi a casa migliaia di persone, comprese le famiglie.
Non lo so. Allora, attenzione, non lo so, devo verificare perché non lo so. Allora, attenzione, c'è BDS Italia, li vogliamo contattare? Sono curioso di sapere che cosa ne pensano. Contattiamoli, facciamoli contattare dal nostro Marco Muscarà, e vediamo loro come la mettono questa questione. Cioè, loro sono BDS versione, diciamo, Italia, no?
Italia.
E vediamo come la mettono. Cioè, come se magari loro hanno, per esempio, dei numeri alla mano, no? E possono dire: guarda, è stato raggiunto questo risultato piuttosto che quest'altro risultato. Allora, vediamo un po'. L'unico, questo abbiamo letto: si compra locale e via al mercato al piccolo imprenditore. Si compra locale e via al mercato al piccolo imprenditore. Cioè, diciamo, si compra a chilometro zero sostanzialmente. Sì. No,
si salta Maurizio, si va da Bio.
Quello che diceva Maurizio,
al mercato rionale e si compra lì.
Allora, qualcuno dice: il boicottaggio non serve a causare solo un danno economico, ma serve anche a sensibilizzare le coscienze. Andrebbe praticato sempre, una delle poche azioni che possiamo praticare attivamente. Bene, c'è il confronto, c'è il confronto.
No, perché questo poi è alla base del discorso che si fa quando ci chiedono di votare, no? E allora c'è sempre chi dice: se era una cosa utile, avrebbero fatta fare. O
questa voce qui poi.
Questa voce, sì. Esattamente con questa, così come anche rispetto ai referendum. Cioè, ma tanto, ma che cambia? Ma io che posso fare? Ma non è propriamente vero, perché a volte qualcosa si può fare, fosse anche solo esclusivamente sensibilizzare magari un tuo conoscente, un tuo amico, tuo figlio e chi che sia, rispetto a quella che è una situazione.
Bene, è chiarissimo quello che tu mi stai dicendo, Maurizio. Buongiorno ragazzi, per me è importante vedere le posizioni ufficiali che prendono le aziende, tipo il McDonald's ha ufficialmente dato il suo rapporto, il suo supporto, come la Nestlé e altri marchi di livello. Questi li boicotto da anni. Per il resto gli israeliani in borsa hanno praticamente tutto, quindi non si può campare di aria, ci dice qualcuno, non si può chiamare di aria. Allora, ho trovato delle ricerche scientifiche da questo punto di vista.
Vado.
Boicottaggi economici, perché ci sono vari tipi di boicottaggio. Okay. Allora, boicottaggio economico, gli effetti sono limitati ma non nulli, secondo diversi studi, perché poi tra l'altro fanno studi su tutto, quindi mi piace anche. Diversi studi scientifici dichiarano che, adesso non vi dico, Paxen, Dorson 2001, vabbè, c'è tutta la citazione in inglese dello studio scientifico, però che dichiara questo sostanzialmente: i boicottaggi economici da parte dei consumatori raramente portano cambiamenti politici rilevanti, ma possono indebolire settori economici mirati, soprattutto se sostenuti da campagne coordinate. Nel caso di Israele, il boicottaggio BDS ha avuto impatto localizzato, soprattutto in università, settori culturali e imprese con forte esposizione estera, ma non ha modificato in modo rilevante la politica israeliana o la sua economia complessiva. Quindi, come dire, l'impatto c'è, ma è limitato, purtroppo, per chi lo fa, evidentemente. Poi due, boicottaggi accademici o culturali. Qui c'è un impatto simbolico, c'è anche una serie di studi, anche qua, Badr, Judith, Burguti, va bene, insomma. L'impatto maggiore è a livello simbolico e di visibilità mediatica più che materiale. Alcune università e artisti hanno annullato collaborazioni con istituzioni israeliane, ma l'effetto sistemico resta marginale. Tuttavia si registra una forte reazione israeliana, anche diplomatica, che segnala che tali azioni sono percepite come minacciose sul piano reputazionale. Già quest'altro discorso. E poi c'è, per esempio, c'è uno dei casi storici. Facciamo un esempio: il caso del boicottaggio globale contro il Sudafrica negli anni Ottanta per l'apartheid. Bene, quello è per esempio un boicottaggio, tra l'altro insomma sono pochi, ma quello è uno di quei casi in cui le sanzioni e i boicottaggi hanno contribuito a un cambiamento politico significativo. Tuttavia il caso del Sudafrica aveva delle condizioni uniche: isolamento internazionale quasi totale, boicottaggio sportivo e culturale massivo, pressione interna crescente. In confronto Israele gode di forti alleanze strategiche, rendendo l'analogia limitata. Però diciamo c'è stato un caso, se vogliamo parlare di boicottaggio in generale, è stato un caso almeno noto tra i pochi, diciamo, in realtà, ma insomma tra quelli che ci sono stati, un caso noto che è quello del boicottaggio in Sudafrica negli anni Ottanta. Quello ha funzionato. Quali sono gli effetti invece controproducenti? È interessante, no? Okay. Alcuni studi, Galtung 67, Allen 2008, cioè, sottolineano che i boicottaggi possono avere un effetto rally around the flag, cosiddetto, cioè un effetto che rafforza il sostegno interno ai governi colpiti, rendendoli più resistenti al cambiamento. Quindi c'è qualcuno che dice addirittura potrebbe avere un effetto controproducente. Conclusione, non ci sono prove conclusive che i boicottaggi da parte della società civile, come il BDS contro Israele, abbiano portato a cambiamenti politici significativi. Tuttavia possono produrre effetti simbolici, reputazionali e di pressione su aziende specifiche, e contribuire al dibattito internazionale su diritti umani e politica estera. Quindi possono avere un loro senso. Ci sono parecchi messaggi, continuiamo tra pochissimo. Intanto ci fermiamo solo un secondo per la pubblicità, ma torniamo fra poco con The Distance dei Cake. Radio Rock Podcast Unterhors su Radio Rock. C'è una notizia purtroppo non piacevole, non bella, ma la diamo tra poco perché ci sono cose più importanti. Ci sono tantissimi messaggi che sono arrivati al 3899 106 600, ma li leggiamo dopo. Ci sono cose più importanti adesso, più importanti adesso. Alessandro
Maurizio, è più importante ma portato che ci guardi così,
hai portato il caffè?
E io
tu? Grazie. Caffè amaro?
È amaro. Senti un po' se è amaro.
Ti ricordi quando faceva Lamberto Giorgi, faceva che sorseggiava il caffè in diretta, e poi la tazzina era vuota, che era
palesemente,
anche perché non si beveva 50 caffè al giorno. Però faceva assaggio il mio, com'era? Jamaica? No, quello era Princeps Jamaica Watch.
Quello era, sì, l'orologio.
Invece il caffè come si chiamava?
Mi viene Kimbo, ma forse no.
Non era Kimbo.
Sega freddo, forse no.
Vabbè, c'entra niente. Allora, una cosa importante, molto importante. Devo salutare e voglio salutare il mio amico Emanuele Artibani, che dovrebbe essere all'ascolto in questo momento, il quale stiamo preparando delle cose, non posso dirvele adesso, okay, così
le sveleremo quando sarà il caso,
delle cose che avverranno a breve,
che sconquasseranno, che tuoneranno,
no, che città, quale città?
Il mondo,
il mondo. No, l'Europa. Sconquasseranno l'Europa, quindi attenzione Maurizio, perché stai attento a te, perché se viene qui Emanuele Stibani tu scappi a gambe levate, tanto per cominciare. Emanuele non ti vuole. Ma ha detto tante volte, non ti vuole, non, non voglio. Non
Maurizio, perché tu scappi a gambe levate.
Non sa neanche chi sono.
Allora, ci può essere grande stima tra persone che fanno radio diverse, anche certo, concorrenti, certo, anche a volte, in questo caso non è concorrenza perché sono due radio diverse. Ci può essere stima?
Assolutamente
ci può essere stima tra persone che magari tifano una squadra diversa, ma riconoscono, ma certo, la rispettiva, certo, intelligenza e capacità di fare questo lavoro al meglio? Ci può essere, secondo te?
Certo.
Ci può essere? Dici di sì?
Me lo auguro.
Questa è la prova provata. È la prova
provata, Maurizio. E tu a gambe levate.
Cacciamo via Maurizio.
Oh, mamma mia.
Cacciamo via Maurizio. Ragazzi, vi dico solo una cosa: scoppiamo l'etere. Scoppiamo l'etere.
Questo Maurizio, è stato
questo
detto.
Maurizio, scoppiamo l'etere. Attenzione. Attenzione, sarà. Non posso svelare tutto adesso, no? Se
no
mi fai svelare tutto adesso.
Caccia,
allora, c'è una brutta notizia, purtroppo, che riguarda la nostra città: esplosione e incendio a Roma. Paura nel quartiere Malatesta. Lo riporta Leggo. Il boato e il fumo nero, tremavano le pareti, non si hanno però notizie di quello che accaduto sul posto, polizia e vigili del fuoco. Lo dico anche perché stanno arrivando parecchi messaggi, chiaramente la news è in aggiornamento, parecchi messaggi da parte di ascoltatori che ci stanno scrivendo: guardate che ho sentito un botto, ho sentito tremare, ecco, anche qua, ma Radio Rock non si è sentita l'esplosione, ci scrive Matteo. Insomma, sapete niente di un'esplosione che c'è stata adesso a Villa Gordiani? Pare che la localizzazione esatta sia, lo dico perché c'è questa
Malatesta,
notizia,
zona
via Policastro e via Labico. una, ma si dice l'abico o l'abico? Poi mi sono sempre chiesto.
Paese è l'abico.
Però si può dire in entrambi i modi.
Anche l'abico.
Vabbè, comunque lasciamo per. Una colonna di fumo nero si è alzata da un palazzo. Non si hanno però notizie di quello che è accaduto sul posto. Polizia e vigili del fuoco. Appena sapremo qualcosa di più ve la comunicheremo. Residenti in zona raccontano i pareti che tremavano e di un vuoto molto forte si sarebbe sentito, affermano testimoni, fino alla zona del Tuscolano e Portafurbo, ma anche qui alla sede di Radio Rock si è sentito, perché lo abbiamo inteso.
Sì, tra l'altro ho visto i vetri spostarsi. C'ho avuto un attimo prima, mentre stavamo in diretta, ho sentito una roba sorda in cuffia e ho visto muovere i vetri della nostra porta a vetri. E ho detto, ma che pensavo fosse
allora,
una roba
ci
qua.
Dicono, ci chiedono dov'è Malatesta. È quartiere, diciamo, è Prenestina, cosa vogliamo
acqua
dire?
Bullicante.
Acqua bullicante, sì. Quel quadrante lì. Vigneto.
Sì, Vigneto basso verso acqua bullicante.
Acqua bullicante, cos'altro? Vogliamo dire, diciamone altro?
No, abbiamo detto abbastanza.
Così, sì, Villa Gordiani, insomma, sì, è quel quadrante.
Villa Gordiani, ni.
È quel quadrante.
Altra cosa,
dicono, continuano a dire allora, zona Gordiani, il distributore.
Sì, perché,
in molti
perché stanno dicendo che forse sarebbe esploso. Adesso però diamo notizie quando sono certe.
Sì, certo.
Lo riporta, credo, Fanpage. Controlla Fanpage e poi diamo una notizia e accogliamo tutto a Fanpage. Allora, sentito anche a Montagnola, stavo in macchina, la gente uscì dai negozi. Arriverà, grazie Tiziana, arriveranno 200.000 messaggi, sentito anche di qua, sentito anche di là. Un signore dice sentito anche a Milano. Poi quindi stamattina è meglio che non vada all'Esselunga. Ma aspetta, per il boicottaggio o per l'esplosione? Cerchiamo di capire. Intanto caffè UG o AG. Ah no, AG. No, AG, non era AG.
Allora, adesso faccio una ricerca. Parla di Villa De Santis. Ma e ci sono anche le immagini, sì. Fanpage.it.
Sì.
C'è un video e quindi ci sono anche delle immagini. E in effetti quella sembrerebbe Villa De Santis dalla parte della Casilina.
Sì, c'è un video, ci sono delle immagini. Vi leggo la notizia. Un enorme boato si è sentito poco dopo le 8 questa mattina in tutta Roma. Dalle prime informazioni sembra, scrive Fanpage, che si è esplosa una pompa di benzina a Villa De Santis in via Gordiani. Un'enorme nube di fumo è visibile in questo momento nella capitale, col fungo di fuoco e si è alzato sopra la struttura esplosa. Al momento non è noto se vi siano vittime, sul posto sono arrivate le ambulanze per soccorrere eventuali feriti, la polizia e i vigili del fuoco. Sembra che la stazione di servizio erogasse GPL, esplodere sarebbe stata proprio una cisterna di gas, si sente puzza di bruciato un po' in tutta Roma, non lo so, ma insomma qui le finestre delle abitazioni hanno tremato anche a chilometri di distanza, le persone sono scappate spaventate dai palazzi, il boato è stato così forte che in molti hanno pensato fosse un terremoto. Nella zona dove si è verificata l'esplosione l'aria è irrespirabile, il fumo e cenere stanno invadendo i palazzi. Questa è la situazione, ragazzi, al momento daremo aggiornamenti ovviamente, daremo aggiornamenti nel più breve tempo possibile. Vediamo il nostro Tiziano, il nostro amico Tiziano che ci segue da Tel Aviv e che e col quale spesso chiacchieriamo, no? E dibattiamo su queste questioni. E scrive questo: il boicottaggio BDS non serve a niente. Boicottare SodaStream, che aveva lavoratori palestinesi, non aveva senso qualche anno fa. Boicottarla adesso, che ha lavoratori beduini, ancora non ha senso. Boicottare la Teva significa privare i farmaci essenziali di bisognosi, ancora non ha senso. Avete mai pensato di boicottare i governi che finanziano con miliardi di euro, dollari e pounds Hamas, che li usa per terrorismo e costruire un tunnel sotto ospedali e scuole invece di usarli per la popolazione? Credo di no e credo di conoscerne le motivazioni. Buona giornata a tutti, Tiziano. Questo è il parere del nostro Tiziano. Mi dico, perché non sei intervenuto? Sei filo israeliano, perché non sei intervenuto a parlare? Quando...
Sei filo israeliano?
Adesso mi dico, siccome non dico nulla, diranno, vabbè,
a
sentiamo.
Parte non c'è, anche solo da ascoltare.
È scoppiato un impianto di gas, un distributore di gas che è anche benzina a via dei Gordiani, davanti a Villa De Santis.
Bene, bene, grazie. Notizia sportiva: ieri a Wimbledon la coppia Olelli e Vavassori ha passato agilmente il tour. L'avevamo detto già, in realtà.
Comunque, per me la cosa più grave è che c'è sempre questa sensazione che non si può mai fare nulla, non si può mai neanche fare un atto dimostrativo, perché tanto come fa? Quelli stanno pieni di sordi, ti pare che gli fai qualcosa. Intanto proviamo, cioè, ognuno sì, giusto, fa quello che si sente di fa. Però neanche si può pensare sempre di partire sconfitti, boh.
Bene, dunque, Carotta dice, se sei animalista non dovresti usare nessun prodotto contenente glicerina, che ha fatto stragi con i test su primati, gatti e topi, ma ora la utilizzano tutti anche in quei prodotti cosiddetti cruelty free. Nel nostro sistema è difficile arrivare in profondità e fare azioni mirate perché è profondamente incoerente. Non rinuncio a nessun farmaco per mio padre o mia figlia, ma se posso rinunciare a due magliette o cambiare marca di biscotti, perché no? Meglio che sentirmi sempre così impotente davanti all'ennesima bambina affamata o a chi perde tutto per la guerra. E poi, se mi trattano male, sono capace di non tornare in un negozio qualunque per anni. Qui pure seria la questione, figuriamoci, dice, io lo faccio addirittura se mi trattano male, figuriamoci questo. Però mi piace molto il fatto di dire apertamente lo faccio per non sentirmi impotente, cioè in pratica lo faccio per me stesso, che è una cosa, vuol dire, molto onesta,
onesta,
no?
Da assolutamente dire.
Tra l'altro è un sentimento vero, cioè è proprio vero,
apprezzabile.
Diciamo, mi piace, mi piace. Vabbè, arrivano i Clash di London Calling.
Radio Rock Podcast.
Heroes, lui è David Bowie su Radio Rock. E allora, in tanti ci state ovviamente scrivendo di questa esplosione a Roma. In zona, qualcuno ci scrive la zona dove l'ha sentita. In realtà, ecco, per dare la notizia per Benino, il punto esatto è via dei Gordiani al Prenestino, con un forte boato sentito in molti quartieri della capitale, riporta anche, cosa che riporta anche Repubblica. Dalle prime informazioni sarebbe avvenuto poco dopo le 8, così dicono i vigili del fuoco, provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è elevata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città, ci sono parecchi video che stanno girando con immagini, insomma, abbastanza, anzi direi decisamente inquietanti. Allora, vediamo ancora chi c'è. Poi ovviamente si parla di, come è evidente, possibili feriti. Cercheremo di capire meglio più tardi. Vai, sentiamo.
Guardate, io non lo so, non so se è un vero e proprio boicottaggio, però ecco, per dire, io, mio fratello, sì, per fatto della carne, queste cose qui, evito di mangiare al Mac, al Burger King, c'ho...
Non ti mangi la carne?
Contadino vicino casa, quindi
ah,
magari
ok, la prendi dal contadino. Lì.
Stessa cosa il pollo.
Il chilometro, il cosiddetto chilometro zero, no? Quindi va bene, qui lo riporta anche Open, a fuoco una pompa di benzina, vabbè, le notizie sono un po' sempre le stesse al momento, quindi cercheremo di capire, diciamo, nei prossimi minuti se c'è qualche evoluzione della situazione. Anche i video che arrivano sono tutti questi video di queste colonne di fumo, ma insomma si vede molto poco al momento, cerchiamo di capire tra un po'. Intanto, da quello che mi hanno detto i colleghi, sembrerebbe esploso, sì, il distributore gas via Gordiani. Benissimo, ovviamente ce lo state scrivendo in 60 milioni, quindi adesso devo fare lo slalom tra i vostri messaggi. C'è qualcuno che ci manda addirittura anche delle foto della colonna di fumo.
L'esplosione non è Malatesta ma Tor Pignattara, è esploso il distributore gas vicino a...
Bene, bene, abbiamo già detto, grazie Simona. Dunque, sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai.
Pigneto, senz'altro Pigneto, senza dubbio Pigneto.
Bene, sentiamo il telecronista come dice Vavassori.
Questa prima ora al servizio Vavassori,
proprio lui, Vavassori, va bene. Ci sarebbe da boicottare anche Spotify, ma che ve lo dica, fa? Eh beh, sì, volendo sì, perché il notizia che abbiamo dato qualche giorno fa, il fondatore e credo presidente di Spotify, del consiglio di amministrazione di Spotify, ha investito in droni militari, quindi sta facendo un forte investimento, perché pare che tirino molto in questo periodo, a quanto sembra, e quindi uno dice, che faccio, boicotto anche Spotify. Le cose da capire di queste guerre, tutte queste guerre e genocidi, sarebbe meglio per quello per quale spinge più uomini a uccidere sentendosi nel giusto. Questo però è un altro tema. Ma perché è esploso qualcosa? È stato già detto? Diciamo che sì, è un po' la notizia del momento. Comunque quel distributore è uno dei primi distributori GPL di Roma, infatti io negli anni 90 andavo sempre a fare GPL lì ed è molto frequentato, speriamo bene. Sono molto preoccupato. Va bene, vi daremo informazioni, dai, quando ne avremo. Vai, sentiamo ancora.
Per quanto mi riguarda, io non boicotto i prodotti israeliani perché credo di poter contribuire a fare un danno a loro, o americani anche, ma a maggior ragione. È per sentirmi più pulito o meno sporco quando vengo a conoscenza di alcune cose, questioni e appoggi di...
Va bene, allora ragazzi, va bene anche quello, basta che sia dichiarato, cioè uno dice lo faccio per me, lo faccio per sentirmi più a posto con la mia coscienza, va bene, ragazzi, va bene così, che dobbiamo fare? Trovo onesto, no? Ammetterlo, o no? Rispetto a...
Sì, assolutamente sì.
Io ripeto, sì. Secondo me ha senso tutto quello che personalmente vi fa sentire parte in causa e forse un filo più a posto con la propria coscienza. Tutti coscienti però del fatto che a volte determinate azioni non sposteranno sì. nulla.
Ma io credo che in questa occasione proprio la questione dell'impotenza, no? Davanti a certe cose... Forse è proprio il promotore di quello che sta succedendo.
Vorrei chiedere a Tiziano come si boicotta un governo o addirittura vari governi, cioè di altri paesi, ci scrivono. Era da due giorni che si sentiva odore di gas passando per la zona, ci scrive qualcuno. Vabbè, che dice questo? Insomma, questo adesso.
Visti i livelli di umanità raggiunti da Israele, dal suo governo, ma io voglio dire anche dal suo popolo e dai suoi cittadini, non tutti ovviamente, sì, però sì, una buona parte, come sì, dimostra anche l'ascoltatore di prima da Tel Aviv, ma qualcuno sa che cosa gli stanno dando da mangiare tramite la Gaza Humanitarian Foundation? Cioè, chi controlla quel cibo? Che cosa gli danno?
Io trovo che sia, ragazzi, molto molto inquietante il fatto che ci sia che ci sia un'organizzazione umanitaria controllata da Israele e non terza, che fa quello che abbiamo visto, e che le organizzazioni umanitarie internazionali non possano agire. Io trovo che sia una cosa veramente, veramente folle. Comunque, buongiorno ragazzi, ma quello di Lamberto Giorgi non è il caffè caffè, il caffè con 3F, bravo, il caffè caffè.
Non so solo che sto cercando
era il caffè Fantini, il caffè per palati fini, può essere?
Anche, non lo so, non riesco a trovarlo su internet, non c'è un cavolo di...
Anche Veneta Cucina, tantissime aziende italiane sono di proprietà di famiglie molto ricche israeliane che non hanno mai avuto niente a che fare con l'Italia, ma investono in fondi in mezza economia occidentale, così però... Per dire che non serve a niente è pericoloso, serve tutto, soprattutto nei sistemi economici, sono milioni di piccoli consumatori che fanno la differenza, il problema è proprio quando invece si pensa di depotenziare questo concetto per esperienza personale, queste aziende lavorano su comunicazione proprio in quel senso, ovvero disincentivano nel boicottaggio del consumo e invece quelle aziende non hanno paura, hanno paura fottuta del piccolo consumatore e fa effetto domino, nel giro di un anno manda per straccia anche una multinazionale. C'è un fior di esempi nella storia economica, ma vabbè. Dunque, foto inviatemi da un amico che vive in zona. Sì, le foto diciamo sono tutte così un po', poi la zona è stata chiaramente chiusa, quindi non ci si può avvicinare. Le foto che sto vedendo sono tutte molto molto simili, pare che il bot sia sentito anche da Monteverde. Dai, diamo delle informazioni diciamo un pochino più circostanziate, un pochino più verificate, anche magari dopo la pubblicità. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Benissimo, dunque c'è tra l'altro una notizia di ultim'ora, Sky di G24, che parla del fatto che siano rimasti feriti un vigile del fuoco e un operatore del 118, il che mi fa anche un po' riflettere, perché cioè, tendenzialmente, no, pensavo, il vigile del fuoco e l'operatore del 118 intervengono dopo, no? Non intervengono prima, quindi cosa è successo? Vabbè, dai, cerchiamo di capire meglio nel momento in cui avremo
notizie,
sono delle foto devastanti. Allora, sì, a seguito dell'esplosione è chiusa la fermata metro Citeano, a disposizione delle forze dell'ordine, lo comunica ATAC, insomma, dalle prime informazioni dei vigili del fuoco, appunto, come abbiamo detto... un'esplosione causata dal distacco di una pompa di una cisterna impegnata a rifornire un distributore di benzina, quindi c'era una cisterna lì che stava rifornendo un distributore di benzina e c'è stato il distacco di una pompa, una densa colonna di fumo si è alzata visibile da gran parte della città e vabbè, tante telefonate ai numeri di emergenza. Abbiamo detto di pare feriti un operatore del 118 e un vigile del
fuoco.
Io
dico speriamo.
Dai, va bene.
Io dico solo questo, speriamo.
Va bene, va bene.
Così.
Vediamo. Sentiamo ancora.
Ma secondo me dovremmo anche ripensare un attimo questa sensazione di impotenza e frustrazione che abbiamo, perché se siamo uno su 8 miliardi, nel bene e nel male, uno fa danni per uno e uno fa del bene per uno.
E 10 fanno danni per 10.
Con tutte le altre cose, le droghe, l'alcol, eccetera, eccetera.
Le droghe, l'alcol. Attenzione, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ma posso dire che io... Vai. Conto uno, cioè nel senso non bevo più la Coca-Cola, ok, per una questione di boicottaggio oppure altri boicottaggi vari, non è che non conto un cazzo o non sposto niente, sposto uno. Ma a me basta, sposto uno.
Bene, allora c'è qualcuno che ci scrive il ferito operatore del 118 si può spiegare perché c'è un deposito delle ambulanze lì.
vicino,
però il vigile del fuoco, vabbè, dai, capiremo meglio, capiremo meglio dopo, dai, sentiamo.
Sto botto a Roma mi ricorda, mi sembra un sacco bello il film, che a un certo punto si sente imboato.
Sì.
E
comunque, ragazzi,
insomma, verso la fine del film, mi sembra di ricordare,
Verdone ha fatto delle cose incredibili, secondo me. Cioè, Verdone ha fatto un cinema comico con un sottotesto sempre amaro, e con delle cose. Allora, quello lì era un McGuffin, quello lì del boato, perché non si spiega poi cos'è il boato. Vi ricordate? Sì. È stato un boato che si sente in tutte le storie, diciamo, del film, ma che non viene spiegato. Quella è una roba da alto cinema,
Sì.
È una roba pazzesca. Guarda, io veramente, Carlo Verdone ha fatto delle cose che poi tu a vederlo dici: ma Carlo, ma tu hai fatto queste cose qua? Ma sei impazzo?
Come ti permetti?
Ma come ti permetti? Dai, sentiamo.
Ma è una coincidenza che manca Martina e esplode mezzo quadrante est della capitale?
Però mancava pure ieri, quindi doveva esplodere pure ieri qualche cosa. Allora, attenzione, non credo. Vai, sentiamo ancora.
Allora, ragazzi, c'era già un principio di incendio al benzinaio. Intervenuti chi di dovere, ma poi c'è stata l'esplosione.
Ho capito.
Quindi sarà stato segnalato prima.
C'era stato un principio di incendio. Sono accorsi, i vigili del fuoco. Allora si può spiegare, diciamo, la cosa. Perché se
guarda,
no,
qua,
mi risultava poco.
Ancora il fumo, ha fatto un boato.
Bene, grazie. Qualcuno ci manda un video. L'operatore del 118 potrebbe essersi ferito nel momento dell'esplosione, perché accanto al distributore c'è un centro operativo del 118. Ce l'avete detto in 60.
Detto, è di Diogo Jota, oggi non avevamo parlato.
L'abbiamo detto, ragazzi. Allora, attenzione, vi prego di mantenere il messaggio anonimo, cortesemente. Ci scrive il nostro Guido. No, sto scherzando, no. Non è qui. L'azienda per la quale lavoro acquista alcuni prodotti da Israele. Mi occupo personalmente dei rapporti con i fornitori esteri. Questa azienda sono oltre 2 anni che cerca di scappare da Israele, spostando i poli produttivi, uffici impossibili da muovere per via di blocchi governativi. Sono persone come noi che non approvano l'operato del governo, non possono manifestare contro il governo, ne va della loro sicurezza e dei loro familiari. Spesso da questi boicottaggi ci rimettono solo operai, persone e famiglie esattamente come noi. Il governo non se ne interessa minimamente. Per qualsiasi altra info sono a disposizione. Va bene, grazie per la segnalazione, caro Ernesto. Cara Valeria. Allora, va bene, intanto ci continuano a mandare le foto. Vabbè, ragazzi, abbiamo visto, la situazione purtroppo è drammatica. Si sta occupando anche Sky DG24, penso che presto, insomma, si vedranno.
Sì, noi cercheremo di dare delle informazioni mentre arrivano.
Sì, mandiamo la novità dei ministri e poi torneremo con delle altre informazioni, evidentemente.
Radio Rock Podcast.
Ministri con avvicinarsi alle casse su Radio Rock. Molto, ma molto bene. Allora, vediamo un po', ragazzi, chi c'è ancora velocemente. Dai,
scusate,
sentiamo.
Il cinismo, sì. Però, che vuol dire che colpiscono solo gli operai, solo, e che hanno paura di ritorsioni? Ragazzi, sono loro che devono ribellarsi a suo governo, sono loro che ci devono.
No. Sta parlando del
culo, perdonate.
No, scusa Lorenzo, forse sta parlando dei lavoratori di questa azienda.
Sì, il nostro amico dice.
Ribellarsi al governo chi?
Gli operatori di questa azienda dovrebbero, solo che non ha capito che gli operatori di questa azienda non possono ribellarsi. Questo è un po'
No, possono ribellarsi, no, e perdere il lavoro.
Certo. Cioè, nel senso, sì, certo. Cioè, lo possono fare, allora come te posso
però,
dire? Ragazzi, è il discorso che ci stiamo facendo.
No, ragazzi, adesso l'espressione è orrenda, no? Però mi viene da dire, no?
Ne ho il terrore perché stai ridacchiando, quindi ho paura di questa espressione.
No, l'espressione,
prego?
No? Hai sentito mai quell'espressione, Maurizio? No, sono tutti.
Certo.
Sì. Come potete dire?
Giardinieri.
No, c'ho una cosa. Sono tutti froci. Col. Poi
come dire
una frase. Cool, fa conto col culo degli altri, no? Sono tutti froci col culo degli altri.
Ho capito cosa intendi.
Adesso come poterla edulcorare?
Così, beh, già,
così, edulcorare. Cioè, nel senso, ragazzi, cioè, allora quello dovrebbe perdere il lavoro. Tu lo perderesti il lavoro al posto su? Cioè, non lo so, ragazzi. A me puntare il dito, ritengo che puntare il dito, ha detto benissimo Sara prima, ognuno fa quel che può fare.
Certo.
Ognuno fa quel che può, quel che può non fa, quel che non può non fa.
Del resto, non ci possiamo neanche attribuire le responsabilità che aspetterebbero ad altri. perché noi possiamo, è vero che in quanto esseri sociali siamo anche esseri politici e quindi il nostro può essere anche un atto politico, ma la vera politica, quella che decide poi, è altra, e quindi io non è che mi posso assumere la responsabilità che dovrebbe essere del mio governo.
Calmo però, eh? Allora Yashal ci scrive, ci manda il discorso di Opera alle cavallette da Bugs Life, e dice dal minuto 1:55 dovrebbero vederlo tutti quelli che dicono di valere solo uno, ma dopo magari lo mandiamo, dal minuto 1:55 di questo
tanto sale il bilancio dei feriti dall'ultima ora, sono 8 poliziotti feriti,
8 poliziotti feriti nell'esplosione, 8 poliziotti feriti, poliziotti poi?
Sì,
non vigili del fuoco, poliziotti, siamo... No, perché
tempo
c'era
reale,
il tempo quindi, reale stiamo cercando di capire, ragazzi, perché qui si parlava di un vigile del fuoco e un operatore del 118. Adesso stiamo cercando di capire, perché Sky TG24 invece sta parlando di alcuni poliziotti. Sto cercando di dare, vabbè, dai, vediamo un attimo adesso nei prossimi minuti, o magari ci colleghiamo anche direttamente con Sky TG24 e raccontiamo insieme a loro. Intanto arrivano gli Alien Ant Farm.
Radio Rock Podcast.
Dopo la massa con Trigger Finger. Tra l'altro, no, c'è un arriva, ragazzi, qui purtroppo ci sono delle notizie che ovviamente continuano ad arrivare. L'ultimo Ora Sky, insomma. Si parla di 10 feriti al momento, 8 poliziotti feriti, poi ci sarebbe un vigile del fuoco e un esponente ed un operatore del 118. Meloni segue vicenda e sente Gualtieri. Queste sono le ultime ore di Sky, di G24. Incendio si sta propagando, perché chiaramente poi si è sviluppato anche un incendio,
esatto,
lì in zona, quindi insomma cerchiamo
comunque
di monitorare.
C'è un aggiornamento sul erano intervenuti perché c'è stato proprio un incidente che ha scatenato questo, sì, ambaradan, e tra un'autovettura, tra un'autocisterna, quindi non è che ha sganciato, che c'era stato questo incidente per cui si erano resi necessari gli interventi dei vigili del fuoco e delle ambulanze. Poi purtroppo c'è stata questa esplosione che dai video che cominciano a circolare è veramente terribile.
Terribile.
Speriamo davvero
perché,
che
la cosa molto inquietante è che l'esplosione molto grossa che c'è stata quando, in un momento in cui già era erano presenti i mezzi di soccorso, gli operatori, per domare l'incendio che si era sviluppato. Quindi diciamo purtroppo il problema è che è esplosa. C'è stata una grossa esplosione in un momento in cui stavano intervenendo.
Una zona poi densamente popolata, perché lì accanto c'è tutta una serie di palazzi molto, certo, molto popolati. Quindi insomma speriamo bene.
Allora, intanto no, voglio rispondere innanzitutto. Dunque, quei film a Bugs Life, no? con tre figli, quel film lo conosco a memoria. È correttissimo quello che avete mandato in onda. La differenza è che lì le formiche sono tutte unite nel pensare che le cavallette siano dei tiranni. Tra di noi molte formiche sono convinte che il tiranno ha ragione e gli stessi tiranni fanno in modo che ci siano divisioni grazie alla censura e alla disinformazione. Ma la storia di dividere per governare è molto più antica. Si parlava di boicottaggi questa mattina, lo dico a beneficio di Boris Sollazzo, che è qui con noi. Buongiorno Boris, caro Boris, buongiorno. A te. No, ti devo dire questo, io sai che vorrei ospitare qualcuno anche di BDS per avere un'idea, per ragionare con loro, no? Nel senso, io credo
Bondage Sadico sarebbe per BDS.
Come?
BDS, Bondage Sadico.
BDSM credo che sia.
Sadomasochista. Invece BDS è
solo sadico. Ecco, io per esempio sono a BDS, allora, perché a me mi dà fastidio il dolore, non voglio provare dolore io. Posso infliggerlo volentieri agli altri, ma non
Strano,
voglio provarlo.
Non l'avrei mai sospettato.
Mai detto, no? Lo so, però purtroppo ragazzi è così.
È una cosa bizzarra, cioè non capisco quale sia, diciamo, il confine col reato, però va bene.
BDS, insomma. Allora, credo che boicottare tutto sia proprio tecnicamente impossibile, tutto. E la domanda che io vorrei fare a questi signori è: ma è necessario boicottare tutto? Qualcuno dice, allora però sei paraculo se non boicotti tutto. Insomma, dobbiamo cercare di capire. A proposito invece dell'amico che ha scritto, che mi ha scritto,
ha mai funzionato?
Perché a proposito di boicottaggio, esatto, non smettete di mandare in onda la pubblicità di McDonald's? Rispondo questo. Allora, prima di tutto io non ho detto che voglio boicottare, anche perché, come dice Boris Sollazzo, ha mai funzionato? L'abbiamo spiegato, l'abbiamo detto oggi.
Raramente.
Ha funzionato raramente, ma più che altro il boicottaggio ha un valore, diciamo così, simbolico politico, concreto molto poco. Ma al di là di questo, si può decidere di boicottare o non boicottare. Io personalmente non lo faccio, però rispetto chi decide di farlo, certo. E va bene. Per quanto riguarda noi che mandiamo in onda la pubblicità di McDonald's, sappiate che purtroppo noi non ce la possiamo scegliere la pubblicità, nel senso che le radio hanno degli accordi con delle concessionarie radiofoniche, con dei contratti firmati che ti mandano in onda quello che chiaramente nel rispetto della legge, nel senso che ti mandano in onda viva pedofilia, però nel rispetto di quelle che sono i termini di legge ti manda in onda della pubblicità a noi e a tutte le altre radio collegate, quindi non possiamo discernere e dire no, non voglio questa, non voglio quell'altra. Sei
no,
con me?
Sono con te, per quanto grande. Sarebbe interessante conoscere il copy e il creativo dello spot.
No, ma non affiliati. Solo quello, che ne so, viva... Alleggeriamo, no, alleggeriamo Boris, viva stuprare.
Alleggeriamo, cioè.
No, è una cosetta così.
Alleggeriamo no. Ancora Boris, vai, liberati, vai, vai.
No, no, Boris,
che
no.
Ne so, Lega per
meno male che tutte le battute delle giorni le ho fatte prima.
No, adesso voglio fare Lega per l'occultamento dei cadaveri, che ne
sì,
so,
come, è interessante. Dire.
Lega
sì.
Per l'occultamento.
Però cerca di essere un po' più leggero.
Io mi sono appena ripreso
5 per 1000
da un periodo in cui avevo
l'occultamento dei cadaveri.
Ok, basta.
No, ma può funzionare, ragazzi, può funzionare. Allora, il boato dell'esplosione si è sentito distintamente a Viale Angelico, Piazzale Clodio, pensate.
Sì, sì, no, ragazzi.
Io boicotto Amazon. Ha mai funzionato? No. Se lo facessero tutti, senti che botto. Cioè, uno dice...
Non parlerei dei botti oggi, insomma,
no,
dai.
Infatti, proprio oggi. No,
allora.
No, aperto pure prima Peter Gabb e Red Rain, insomma, abbiamo messo... Vabbè, è stato un caso, diciamo.
Vabbè,
quella
era in
una combinazione, una combinazione.
Ma perché boicottare Amazon? Perché ha già
Amazon
fatto
sostiene Israele.
Ah, sostiene Israele.
Israele.
Ma chi è che non sostiene
allora,
Israele?
È bravo. Stavo guardando la lista di quelli che sostengono Israele. Secondo lo è impossibile, cioè non si può... come dire, non è impossibile...
Ma poi scusate, se invece... Io, allora, veramente boicottare Israele secondo me è difficilissimo. È come boicottare la Nestlé, no? Cioè, ogni volta che la boicotti,
sì,
poi
però scusa, ti faccio una domanda.
Ha fatto una nuova
però ti faccio una domanda, Boris. È necessario perché ne stavamo parlando anche con un amico prima. È necessario boicottare tutto? O uno può dire faccio quello che riesco a fare?
No, ma io sono sempre per la cosa più attiva, no? Quindi. Tendenzialmente, vabbè, se so che qualcuno si è proprio schierato, posso fare questa scelta. E quei soldi, che ne so, li uso per fare una, come dire, una scorta di gazzacola. Cioè, cerco di far arrivare dei soldi a chi ne ha bisogno, non di toglierli a gente che probabilmente manca deciso. Cioè, nel senso che metà di Israele non ha proprio deciso di andare là, sta facendo delle manifestazioni... E spesso e volentieri il boicottaggio ammazza il lavoratore di quel, del posto.
Parlavamo anche di quello, parlavamo anche di quello.
Cerchiamo
che
di
possono
dare,
essere riflessi.
Perché invece non ci impegniamo, che ne so, a prendere in affido i ragazzi che sono rimasti senza famiglia palestinesi?
Va bene, sentiamo...
Che, lo beh, segnalo perché ci, in qualche modo ci sto adesso, vabbè, non sono affari di nessuno, però mi sto informando, è una cosa particolarmente difficile. Perché non lottiamo per quella roba là? Credo che in questo momento, se vai da un bambino che ha perso 8 fratelli, i genitori, sì, gli zii e i nonni, sì, e gli dici vuoi venire a casa mia, ci sono altri due bambini simpatici, puoi ricominciare una vita, oppure gli dici guarda che non compro più nulla su Amazon, stai tranquillo. Io ho come l'impressione che quel bambino preferirebbe la prima,
sì,
la
sì,
prima ipotesi.
Va bene, sentiamo chi c'è, vai, 3899
106. Mi una botta tutta sta cacciara. Ma pensa a quelli che stanno in guerra che ogni 3x2 si sentono
allora, questo che c'entra però, non ho capito, che discorsi sono? Ma che ragionamenti fate? Vabbè, allora sentiamo chi c'è, dai, 3899 100, io non lo so,
ma
che
dire. Manco uno spillo da sempre, ma mica perché sostiene Israele.
Amazon.
Ci arrivate da voi perché ha boicotto.
Arriviamo da noi,
Emilio, tu non vuoi capire
perché ci dobbiamo arrivare da noi.
Lo sai perché
ci dovrei arrivare da me? Scusa,
perché
ma
sì,
perché?
Caro ragazzi, Maurizio,
ragazzi, siete veramente
possiamo riascoltarlo.
Ma se, che poi so. Voglio dire, ma vabbè, che ragazzi, sei un investigatore privato?
Silenzio.
Ragazzi, hanno inventato un'app dove tu inquadri qualche code, ti dice se quell'oggetto fa parte. Ne
abbiamo parlato prima
delle aziende.
Si chiama Notex.
Finanziano Israele.
A me non scarichi, c'è un visore, inquadri, che poi è pure complessa perché tu vai a fare spesa, compri, che ne so, 30 prodotti, hanno lì.
Vabbè, ci stanno quelli che fanno quelle proprietà nutritive, che è uguale, però dico, sì, non mi stupirebbe che quell'app fosse stata sviluppata da un israeliano. Cioè non mi sarebbe un
cortocircuito. Cioè, scusate, ma Boris ha fornito un assist fantastico. Però, no?
Bravo, l'assist.
Invece di preoccuparsi di tutte queste cose, ecco, c'è un'associazione che, per esempio,
no, proprio consente... legalmente è complesso, perché ci sono tutta una serie.
Vabbè, uno ti potrebbe rispondere, si possono fare anche entrambe le cose, eh? Cioè, si può, certo, si può anche supportare. Certo. E poi fare anche quella. Sentiamo chi c'è, vai. Sentiamo. Vai.
Boris Sollazzo, santo subito.
Attenzione, grazie. Attenzione.
Grazie. Sono d'accordo.
No, sono 35 minuti che lo dico, ha detto. No, che ne so.
35
no.
minuti che dice.
Con 35
brighe. Sollazzo. Niente, non si è capito manco stavolta. Vediamo la terza.
Con 35 brighe.
Con 35 B, con 35 B.
Ah, subito!
Bravi! Subito. Guardando i video di Israele, di brava gente non ce n'è molta. Sono razzisti con tutti, scrive un signore. Un signore. Prego,
non dobbiamo cedere a sta roba. Non dobbiamo cedere a questa massificazione. Non è vero che gli israeliani sono tutti con Netanyahu e sono tutti razzisti contro tutti. Non è vero, cazzo. Bene. Poi, questo governo e chi lo sostiene è criminale. Sì, ma dire che tutti gli israeliani pensano che sia giusto, io non credo che tutti gli israeliani...
Che non credo, non è così. Dati alla mano. Poi, insomma, però si può dire: sono tanti, purtroppo.
Sono tanti, vengono, e combattiamo quelli.
La statistica di Ares che dice che l'83% è favore alla pulizia etnica.
E io
inquietante.
Voglio sperare che quel 17 cambierà le cose.
Io ribadisco il concetto: purtroppo, una deriva nella società israeliana di oggi che è pericolosa, perché è una deriva suprematista. Che insomma, guardate quei video, guardate quei video dei, per esempio, di quello youtuber, no? Che fai video o TikTok, non ricordo, con chat roulette con i ragazzi israeliani,
purtroppo
sono tanti,
sì, ma ma
un'eredità, poi non sono tutti,
ma anche questa è un'eredità che non è, cioè Israele è il guardiano delle vacche dell'Europa in quella zona, no? Cioè, credere veramente che un paese così piccolo possa tenere in scacco tutto il resto della zona da solo vuol dire non avere idea di quello, esatto, che succede. E il suprematismo di Israele non è diverso dal suprematismo ungherese, dal suprematismo polacco, cioè è roba nostra, ma Israele è sempre stata
roba nostra.
Che noi tra l'altro abbiamo fatto gestire dagli americani, cioè, che è come far gestire a un piromane una fabbrica di
dobbiamo chiudere. Grazie a tutti, a domani. No, non sarà così, ma poi Maurizio salutava, voli salutare, te ne andiamo,
invece
non sarà così, ma chi lo ha votato? Certo. Madonna, che urto che risponde. Chi risponde che hai l'unghia sporca quando gli stai mostrando la luna? Va bene. Poi l'83% degli italiani è favorevole a una pulizia etnica, è inquietante.
È un po'
dunque, vediamo ancora. Non sono d'accordo con Boris. Gli israeliani iniziano a sentire i problemi, scendono in piazza pure loro per far finire sto massacro. Poi il 50% manco per il cavolo, c'è una piccola minoranza che è contraria a quello che succede. La maggior parte di quelli che sono in piazza lo fanno per liberare gli ostaggi. In ogni caso, a Centocelle ci sta il rappresentante della Croce Rossa palestinese, la Mezzaluna Rossa, legge De Ares, prima di parlare di 50%. Va bene, abbiamo parlato diffusamente qua, anche a costo di essere tacciati di
propalestina. E noi leggiamo, poi basta. Però
posso dire adesso, dirò una cosa, non farò più radio probabilmente. Però se andate a Villa Gordiani e parlate di GPL oggi, è probabile che l'83% vi dirà togliamo le macchine a GPL. È evidente che fare un sondaggio in una situazione di guerra.
No,
mi piaceva questo paragone che hai fatto.
Sì, no, fare un sondaggio in situazione di guerra vale tanto quanto, no? Cioè.
Vabbè, però sono pure 70 anni che la situazione è questa.
Ma non è vero, perché cioè, quando c'era Rabin aveva portato diverso. La pace, era fatta a far saltare le cose.
Hai ragione.
Cioè,
queste cose vanno dette.
Barak aveva dato metà a Gerusalemme.
È vero, hai ragione.
Non è che voglio difendere, perché io in questo momento.
Si tratta di osservare le cose come stanno, però.
Proprio perché, tra le altre cose, ci ho vissuto. Sono lacerato, credo che non ci sia qualcosa di cui ci si debba più vergognare di quello che sta facendo Israele in questo momento, per tutta una serie di motivi, non solo diciamo la storia di Israele, ma proprio perché il modo in cui lo sta facendo è pericolosissimo, anche come esempio che darà al resto della storia futura. Detto questo, cioè, che Arezzo lo chieda adesso, ma grazie, no? Cioè, nel momento in cui a Tel Aviv, avrà chiamato i borghesi di Tel Aviv, che a un certo punto si sono visti arrivare i missili.
Perché pure lì il sondaggio è come l'Audiradio, su che campione? Chi? Quale fascia è stata intervistata?
Tu hai intervistato tutta la totalità. Se tu dici sei antisemita, probabilmente il 99% degli occidentali ti dice di sì. È una cosa bruttissima, il 99% non è antisemita.
Bene, bene, ti seguo, ti seguo.
Boris, per favore, un film da vedere e un film da evitare.
Bene, abbiamo pochissimo tempo. Apriamo quindi ufficialmente il sollazzo del pappagallo di oggi.
Quanto è inopportuno.
Non è questo. Guerra e sterminio. Ok, giusto.
Allora io ti dirò un film da vedere, due film da vedere. Uno vi stupirà, ma Jurassic World. Finalmente hanno capito come si fa un... un sequel.
Bene.
Brava Scarlett Johansson. Finalmente hanno capito che non era un trash fracassone, ma era un film che era tratto di Spielberg, tratto dalla penna di Crichton, quindi che forse aveva in qualche modo qualcosa di
come
più
dire.
Insomma, ed è per questo che Jurassic Park è entrato nel mito ben 30 anni fa, tra l'altro anche intuendo, secondo me, con grande forza il fatto che quando racconti qualcosa di distopico come il ritorno dei dinosauri devi dare una solida base di credibilità. E tu dici, come una solida base di credibilità?
Certo.
E allora era l'ossessione per la clonazione, vi ricordate, Dolly?
Come no?
Tanto adesso è l'ossessione per cercare cure barra lucro. Cioè, nel senso, che cos'è l'ossessione del mondo? I poveri, i farmaci. E i ricchi, i farmaci. I poveri per essere curati, i ricchi per fare soldi. E trovare questo sistema per giustificare poi quello che succederà appunto con i dinosauri è sicuramente un modo per far fare un click allo spettatore. E il resto è tutto buono. Sono buone le, come dire, la sceneggiatura, buona la recitazione, buona la gestione della tensione, che non si assicura tanto sui VFX quanto proprio sulla gestione dei tempi, quindi insomma va bene. E poi c'è un film che forse ha i suoi difetti, adesso io, se mi aiuti, è il film di Paola Ortiz con Matilda De Angelis e Liv Schreiber, che prende il nome dall'ultimo romanzo di Hemingway, e quindi, diciamo, ho dato tutti gli indizi possibili e immaginabili.
Ma che è un gioco, cioè un tipo devi indovinare, cioè, devi indovinare qual è il romanzo.
Credo che non sia andato bene il romanzo perché aveva un titolo di merda, e nonostante fosse di Hemingway. Però se poi lo troviamo, insomma, ve lo dico. Matilda De Angelis, che fa una nobile ribelle un po' decaduta, e Liv Schreiber, che secondo me è uno degli attori più incredibili che ci stanno, che fa un colonnello eroico subito dopo la guerra a Venezia, girato durante la pandemia, quindi in una Venezia spettrale, una Venezia che è un altro, di fatto, un altro personaggio. C'ha tanti difetti, nel senso che è squilibrato, troppi lunghi dialoghi in mezzo a questa Venezia spettrale, alcune caratterizzazioni molto dozzinali. Si capisce che è un film fatto anche, diciamo, per gli italiani all'estero, che devono ricordare a tutti che hanno avuto successo all'estero, quindi c'è anche Sabrina Impacciatore e Maurizio Lombardi.
Non è l'ultimo libro di Hemingway, è Di là del fiume tra gli alberi. Il libro di Hemingway è uscito nel 1950.
Sapevo che era l'ultimo, però
a me è piaciuto tantissimo. È un libro molto teatrale, tra l'altro, che racconta la storia.
Allora, forse è l'ultimo di Hemingway che ho letto.
Esatto, che ti è piaciuto? Sì. L'ultimo vero libro di Hemingway.
Però a me me l'avevano venduto come l'ultimo, pazienza. Insomma,
forse perché non ce n'era un'altra
libro
copia.
Molto poco capito.
Tra l'altro, maledetto al cinema, perché ci hanno provato Frankenheimer, Altman, Houston, non ci sono riusciti. La Ortiz l'ha toccato, l'ha fatto ed è rimasto bloccato per 3 anni uscendo solo in Canada. Film secondo me molto interessante, forse troppo fedele in alcuni momenti al libro e quindi diventa troppo letterario. Però siccome è un film che ha avuto molta sfortuna, io vi consiglierei di andarla a vedere, anche perché, ragazzi, in lingua originale, capisce Matilda De Angelis, Matilda De Angelis, chapeau, sta davvero diventando un'attrice.
Senti, Maestro Margherita, l'hai visto?
Maestro Margherita, l'ho visto, te l'avevo raccontato. Mi ha trovato interessante questa chiave postmoderna di Bulgakov.
Bravo.
L'ho azzeccato,
bravo,
solo perché l'altra volta mi avevi corretto.
La risposta, quindi, l'hai visto? La risposta,
beh, Bulgakov,
sì.
Diciamo, Maestro Margherita è Inception prima di Inception, sei d'accordo, no?
Sì.
Cioè, è la storia vera raccontata attraverso una storia finta raccontata attraverso l'autore vero. Ora tu aggiungi a questo Inception il fatto che c'è un regista che ci racconta l'autore vero, che racconta una storia finta per raccontarci la storia vera. Quindi aggiunge un livello di Inception, lo fa bene. Lo fa bene anche perché, come Bulgakov, accetta la sfida di giocare col presente. Cioè di dare con un'opera letteraria, in questo caso con un linguaggio cinematografico, a dire: guardate che io ho capito tutto quello che sta succedendo e ve lo sto raccontando.
È una produzione russa, stavo vedendo.
Esatto,
no?
E mi sto dando l'occasione di capirlo senza essere censurato. Infatti, campione di incassi in Russia e Putin incazzato nero.
Bene.
E, tanto che il regista è di fatto un esule, quindi è uno di quei film che forse non entrerà tra i primi 100 film del mondo, ma di cui secondo me parleremo nei libri di storia fra una decina d'anni.
Bene, quindi insomma, il maestro Margherita.
A me è piaciuto. A me è piaciuto. È un esempio di come una certa cultura pop può intervenire nel dibattito geopolitico moderno. E lo può fare riuscendo a diventare un prodotto di massa, che era una cosa che a noi che era una cosa che succedeva fino agli anni 70, no? Penso a Elsa Morante e che, o anche Pasolini, che poi abbiamo perso.
Dobbiamo chiudere, grazie a Boris Sollazzo. Quindi il riepilogo, solo giudizio dei film di cui ci siamo occupati oggi.
Vabbè, il Maestro Margherita si deve vedere. Si deve vedere quello di Hemingway, che non mi ricordo.
Di là dal fiume e tra gli alberi.
Di là dal fiume e tra gli alberi si può vedere. E Jurassic Park si può vedere perché pur sempre. E Jurassic World si può vedere perché pur sempre Jurassic World. Non stiamo parlando della conversazione, però ti diverti
benissimo,
parecchio.
Benissimo. C'è una scena bellissima di. Tra l'altro, di là del fiume tagliato gli racconta una storia vera, perché il protagonista è Hemingway,
sì,
e
sì,
la
è Renata Conticini.
È, diciamo, una principessa, contessa che lui aveva conosciuto, di cui si era innamorato, tra l'altro giovanissima. E c'è un aneddoto con che racconta Fernanda Vivano nella biografia di Hemingway, che lui a un certo punto la chiama e gli dice: corri, devi venire a Venezia. Lei stava a Milano, devi venire a Venezia, ti devo parlare. Allora Fernanda Vivano monta su un treno, dice: cazzo, è successo. Beh,
arriva che riceve queste telefonate.
Arriva a Venezia e lui a un certo punto la porta in giro per la città, per locali, bevono come pazzi, che lui era completamente ubriaco in quel periodo.
Lei a Stemia, ricordiamo.
Bevono come pazzi e, insomma, non è, a un certo punto lei, pure innervosita del cuore della notte, perché dice: senti, mi hai fatto venire di corsa, di che devi parlare, sono due ore che siamo in giro per locali, eccetera. Basta, me ne vado, torno a Milano, e fa per andare in stazione e Hemingway dice: dove cazzo vai, vieni, ti ho fatto venire a poco. Quindi tornano in albergo e lui le dà in mano la copia del manoscritto di là del fiume tagliare, fa: leggi adesso. Si mette lì davanti e si guarda Fernanda Milano che si legge tutto il libro davanti a lui,
e lei è completamente ubriaca, tra l'altro
è completamente ubriaca, e legge tutto il libro davanti a lui, e poi dopo dice: adesso dimmi cosa ne pensi.
E che ne penso? Sono ubriaca.
Esatto. Va bene, ci fermiamo qui. Dai, la pubblicità. Torniamo dopo con Gagarin. Noi ci ritroviamo lunedì mattina con il The Rock Show. Grazie Boris, settimana prossima.
Tutto il meglio. Dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.